un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Caro Davide, cari ascoltatori, partiamo con la frase del giorno.
Giusto.
La frase del giorno, che è quella del vice ministro al welfare, il signor Martone.
Ha ragione, Michel, ha detto Martone. Una cosa vera.
Martone,
Martone, Martone, salto subito, Martone, avanti tutta.
Sentiamolo, sentiamolo, chi si laurea a 28 anni è uno sfigato.
E ha ragione,
mi piace,
e lo dice uno che si è laureato.
E ha ragione, nella sua carriera, il signor Martone, un tantinello raccomandato, forse, un tantinello.
Ah beh, tanto hai detto.
Il padre.
Il Martone non è esattamente l'usciere di Viale Monza 43 dove abitavo io.
Era un posto meraviglioso a Milano, Viale Monza.
Esatto, non è nemmeno l'usciere di, non so, non dico dove abito io, insomma, del posto.
No, lo dica, trasparenza, no, Cruciani, no, trasparenza.
Non è il portiere indiano del mio stabile.
Ma posso salutare Mario Giordano, il direttore Tamburini?
Ma perché? Ma sei pazzo?
Sono persone simpatiche.
Vai.
Saluti al direttore Tamburini e a Mario Giordano.
Vabbè, andiamo a sentire la frase del giorno del signor Michel Martone.
Dobbiamo fare lo sforzo, io mi ci impegnerò, anche di comunicare ai nostri giovani dei messaggi veri, tipo: se a 28 anni non ti sei ancora laureato, sei uno sfigato. Tipo, se a 18 anni hai scelto, se a 16 anni tu scegli di fare un istituto tecnico professionale e decidi di farlo bene, bravo.
Quando va
Martone, Martone, Martone. Bisogna dirlo chiaramente,
sì,
chi a 28 anni non si è laureato è uno...
È uno sfigato.
È uno sfigato.
Ma cioè deve scegliere, vada a lavorare, giustamente, perché
bisogna
rimane lì?
Bisogna molto prima.
Ma prima,
molto
perché
prima.
Rimani lì a intasare l'università, non fai un cazzo a spese dei tuoi genitori? Inizia a rimbocca...
Spesso facoltà umanistiche totalmente inutili.
Beh, vabbè, adesso questo è una sua valuta. Non è che tutti devono per forza fare matematica pura, no?
Beh, cioè, sarebbe cosa
o ingegneria.
Giusta, il nostro dovere fonte di...
Sì, ma se uno
fare
vuole...
molte facoltà,
uno...
facoltà scientifiche oppure istituti professionali, come indica lo stesso Martone.
Sì, quello... Cioè la dignità dello studio anche professionale, certo, come no.
Bene, intanto sentiamoci,
la vedo carica, però, anche
sentiamoci
cosa
qualcosa di Renzo Bossi.
Anche la giacca, cioè, il signor Cruciani oggi.
Signor Renzo Bossi.
Renzo Bossi non era sul palco di Milano.
No,
domenica.
No, chissà perché. No, temeva
e
i fischi.
Come mai? Punto di domanda.
Temeva i fischi.
Che ha detto Renzo?
Lo sai, sui fischi, che invece pochi, ma ci sono stati, significativi a Bossi, no?
Sì.
Audio e video non erano sincronizzati.
Vabbè, chi l'ha detto questo?
Renzo Bossi, ti giuro.
No.
Senti.
Tanto però il partito continua a essere spaccato, domenica ci sono state altre contestazioni, altri fischi, non ha fine la battaglia fra Maroniani e il cerchio magico.
Guarda, secondo me non erano in sincrono il video e l'audio, perché i fischi erano per il governo Monti.
Signor Renzo Bossi.
No, io sono basito.
Signor Renzo Bossi.
Ma fammela risentire, perché non credo alle mie orecchie.
Sentiamo, sentiamo.
Ma davvero?
Sentiamo. Dice che non erano in sincro gli altri. I fischi erano per Monti. Cioè, hanno messo. Boh, non lo so.
Ho fatto un montaggio audio.
Il tecnico
video.
Dell'audio Renzo Bossi.
È una cosa pazzesca. Signor Trota, signor Trota.
Tanto però il partito continua a essere spaccato. Domenica ci sono state altre contestazioni, altri fischi. Non ha fine la battaglia fra Maroniani e il cerchio magico.
Guarda, secondo me non erano in sincrono il video e l'audio, perché i fischi erano per il governo Monti.
Che la giacca ti si possa sciogliere.
Poi un'altra cosa, investiamo in Tanzania, perché a parte che il segretario là, il tesoriere, il signor
Belsito
aveva detto che non era vero nulla, che non si investiva
aveva
in Tanzania.
Aveva negato inizialmente.
Ma comunque.
E invece
adesso sostanzialmente il Trota dice che in realtà gli investimenti ci sono, però noi preferiamo investire in Tanzania e non in euro.
Renzo, la capitale della Tanzania sa come si chiama?
Guarda, allora, qui continuate con la Tanzania o Tanzania.
Sono soldi pubblici,
sono stati,
che finiscono
sono
su
stati,
conti esteri.
Guarda, sono stati spiegati in modo molto chiaro. Se avesse letto la Padania l'avrebbe capito, non ci sono soldi, non ci sono soldi in Tanzania, ma coerentemente con le scelte della Lega, la Lega ha investito i soldi in paesi al di fuori dell'euro. Sapete bene che la Lega non ha mai creduto nell'euro fin da quando è nata.
Insomma, alla fine avevo capito male io, cioè lui dice i soldi non sono stati investiti in Tanzania, al contrario di quello che si è detto, dunque la polemica sarebbe nata su nulla, ma in realtà i soldi investiti in Tanzania ci sono.
Se no.
Ma in altri paesi tipo la Norvegia e altri ancora non in euro, perché l'euro non è sicuro.
Povero Renzo, sempre sti giornalisti che vanno a torturarlo, Renzo. Cose strane di novella
2000. Beh, adesso il signor Fede ieri sera a Zanzara,
grande direttore,
facciamo risentire la parte in cui giustamente tu gli hai chiesto, ma insomma ti vuoi candidare alla fine e vuoi chiedere a Silvio se ti offre una candidatura, sarebbe come dire a 81 anni anche uno sbocco naturale.
No, ma che sono sbocco, io lo dicevo ironicamente, come tu sai,
uno sbocco naturale di professione, di carriera.
Sì, ovvio, da Mediaset passa agli scranni.
No, a 81 anni.
A 81 anni, agli scranni del Senato o di Montecitorio.
Spesso mi ha proposto di essere candidato, ma in Italia, perché io odio viaggiare in aereo dopo i brutti temporali che ho preso durante quando facevo l'inviato in Africa. Se quando sarà, a giugno o l'anno prossimo, quello che sia, può darsi pure che sarò vecchietto, ma non tanto da essere rincoglionito, o perlomeno non più rincoglionito di tanto, ecco, forse potrei chiedere da dove sarò, come trasmissione eccetera, di essere candidato.
E poi il triangolo magico, il nuovo triangolo della politica italiana, è nata non una coppia di fatto che già esiste, quella tra il sindaco di Bari Michele Emiliano e il leader di SEL Nichi Vendola, prima un po' ai ferri corti, poi invece adesso uniti da un'unica battaglia per un fronte comune tra PD e SEL,
ragioni di territorio,
bensì un triangolo
nato alla che lei ha, diciamo, sancito qui alla Zanzara.
Esatto, un triangolo che è composto da De Magistris, Emiliano
e Vendola.
Vendola
è affascinante, voi lo sapete. No, ma il bello è che è un triangolo. Voi è questo che non avete. C'è pure De Magistris.
Siamo qui, intanto ancora blocchi, caro. Fai un tuo editoriale sui blocchi, dai.
Cari amici dei TIR, che ormai da giorni con i vostri camion state bloccando le autostrade italiane dal nord al sud, impedendo a migliaia di lavoratori di muoversi per raggiungere i posti di lavoro. Voi che vi chiamate gli uomini dei forconi, beh, sappiate solo una cosa, che tra poche ore ci penserà lui, Manganelli, e vi manderà via, vi manderà a casa con i vostri TIR, a casa. Fino a ieri come noi, invece adesso cosa sei?
Intervenga la polizia, dunque. Sentiamo...
Sì, ci penserà la polizia, appunto.
Certo. Sentiamo da Campobasso, in collegamento da Campobasso, un uomo che ha fatto parlare di sé.
Chi c'è a Campobasso?
In tante epoche delle nostre repubbliche.
Sì.
Il signor Antonio Pappalardo, te lo ricordi?
Ma
ex
come
carabiniere.
Dimenticare Pappalardo, amico mio?
È uno dei capi dei forconi laziali, anche se si trova a Campobasso. Pappalardo, buonasera.
Generale, buonasera a lei e a voi.
Comandante colonnello?
Sono generale e comunque sono attualmente in mezzo a tanti amici agricoltori e autotrasportatori, sì, che stanno qui ad ascoltarci con molta simpatia.
Ecco. Senta Pappalardo, scusi, lei è leader del movimento Dignità Sociale, giusto?
No, io non sono, da noi non esiste il termine leader.
Vabbè,
è stato
leader, lei fa il militare, adesso non mi vuole impedire di utilizzare la parola leader.
No, è stato costituito un movimento chiamato Dignità Sociale. Mi hanno eletto presidente, ma anche hanno eletto un segretario generale che ha le stesse funzioni del presidente.
Vabbè,
ma chi ci fa un carabiniere, un generale alla guida dei forconi? Questo è il punto politico.
Non dei forconi, attenzione, non dei forconi, di un movimento in cui ci sono agricoltori, sì, autotrasportatori. Io,
ma perché sta a Campobasso lei, Pappalardo? Scusi adesso, in questo momento,
ma
invece di trovarsi
qui, no,
in...
Perché qui noi abbiamo dei nostri del movimento Dignità Sociale che hanno, sì, costituito un sit-in. Mi hanno pregato, presidente, venga qui, sì, perché i nostri la vogliono vedere.
Presidente, venga qui. Cioè,
presidente di che?
Presidente
io
di cosa? Scusa.
Presidente di cosa?
Lei ha visto, lei mi ha fatto una domanda, le rispondo, no?
Sì.
Lei mi ha detto perché. Lei ha visto quel film I Magnifici Sette?
I Magnifici
quando
Sette?
Sì, quando gli agricoltori si rivolsero a Yul Brynner perché cacciasse via una banda di ladri, di assassini da un villaggio che opprimeva e sottraeva denaro e le poche risorse, sì, di quel popolo di contadini.
Ecco, applichiamo la metafora, sì, me lo ricordo, me lo ricordo.
Il film, quel film, benissimo. Bene, io stavo a Palermo circa un mese fa, perché sono un compositore, sì, musicale,
come no,
anche sto, certo, componendo un'opera in tre atti, Maria Maddalena. Mi hanno, sì, chiamato, mi ha detto: generale, perché non viene su, sì, a darci una mano, perché ci troviamo veramente in difficoltà.
Sì.
Io ho lasciato i miei assistenti musicali che hanno imprecato, perché l'opera deve essere completata in tempi non troppo lunghi.
Non c'è dubbio.
Sono andato su, sì, e loro mi hanno spiegato quello che era successo. Io ho detto loro: scusate, ma perché vi rivolgete a me, che sono stato sindacalista dei Carabinieri?
Sì.
Perché non vi siete rivolti a Epifani?
E che hanno detto loro? Che hanno detto?
Hanno vomitato. Hanno detto: noi ci rivolgiamo a lei, perché lei è una persona che ha difeso disinteressatamente i Carabinieri, tant'è vero che i Carabinieri quando lo vedono lo abbracciano tuttora, sì, mentre se lei dice a Epifani e a Cofferate di andare in mezzo agli operai,
che
non le dico cosa potrebbe succedere.
No, cioè, vabbè, non esageriamo.
Lo sperimenti, dica a Cofferate di andare in questa parte.
Però mi scusi un attimo, dove questo movimento, dove vuole arrivare Pappalardo, come è dice
molto,
lei?
È molto, cioè, noi non vogliamo fare manifestazioni folcloristiche.
Ma avete bloccato mezza Italia.
State bloccando mezza Italia.
Avete bloccato tutto. Con rispetto lo dico, eh.
Lei non fa, noi non facciamo manifestazioni folcloristiche perché non fa parte del costume degli agricoltori, che sono persone serie.
Sì.
Gli agricoltori sono quelli che, mentre il paese vacilla, sì, sono quelli che producono realmente ricchezza, sì, sul paese.
Ma questo va benissimo, però.
I camionisti sono quelli che questa ricchezza la distribuiscono, sì, su tutto il territorio.
Sì.
E in mezzo a questa disignità sociale ci sono anche le forze armate e le forze dell'ordine,
sì, pure,
che nel territorio producono sicurezza.
Non è che sono unite alla reale ribellione le forze armate, per fortuna, insomma,
ma perché lei deve vedere il popolo che si riunisce come un popolo ribelle?
No, ma ribelle, la ribellione è anche una cosa nobile, potrebbe essere una cosa nobile.
Si ribella, il popolo chiede che vengano rispettate le regole.
Pure, ma siete voi che ma siete i primi a violarle, occupando le strade.
Ma lei sta parlando dei forconi, non sta parlando di dignità sociale.
Sì, vabbè, lasciamo.
Se lei va ai nostri sit-in, lei vede che noi non fermiamo nessuno. Si ferma e parla con noi.
Si devono togliere dalle strade, devono far riprendere la normale circolazione o no, caro generale dell'esercito?
Non sono dei carabinieri.
Beh, ma i carabinieri sono sotto il Ministero della Difesa, no?
No. Lei è un po' datato.
Come no?
I carabinieri sono usciti dall'esercito già da una decina di anni.
Ma non siete sotto il Ministero della Difesa voi? Certo.
Sì, ma non dell'esercito.
No, d'accordo. Volevo intendere che il vostro capo è il Ministro della Difesa.
Vabbè, abbiamo traffico, torniamo subito, traffico, sentiamo che succede nelle strade italiane. Bene, 18:49, 800 24 00 24. Martone che in questo momento viene lapidato, viene lapidato da un sacco di...
Rassicuriamo il nostro generale Pappalardo, io mi metto sull'attenti che la canzone Sei uno sfigato
non è rivolta
al generale, ma è una citazione rispetto alle parole del sottosegretario Martone,
che ha detto: se uno ha 28 anni e ancora studia, sostanzialmente uno sfigato, insomma. No,
ha detto, ma
non è nemmeno colpa sua, spesso è colpa... È meglio questa o i bamboccioni, secondo te? È meglio
sfigati?
Questo è top.
Quello è che c'ha ragione. Però è simile ai bamboccioni.
È simile ai bamboccioni.
E ci aveva ragione Padoaschioppa, pace all'anima sua.
Cioè, scusi Pappalardo, lei e il suo movimento, dunque mi state dicendo che non bloccate strade?
No, noi non blocchiamo le strade, consentiamo ai camionisti che avvicinano i nostri sit-in,
sì,
di poter scendere dai camion, collocare con noi, chi si vuol fermare e protestare con noi.
Ma chi è che blocca le strade allora? Pappa, chi è che blocca le strade?
Sono altri, non siamo noi.
Ma li condanna lei, quelli che bloccano le strade? Dica parole chiare.
Ma io le dico con molta tranquillità che chi blocca una strada e non fa passare è una persona che commette un reato. Lei lo dico, un generale dei carabinieri, sì, si possono bloccare le strade. Sono atti dei reati e io non li posso approvare i reati, sono un generale dell'arma. Noi non facciamo questo, noi invece stiamo dicendo
al popolo
che non bisogna fare manifestazioni folcloristiche,
che bisogna fare invece?
E penalizzando i cittadini.
E che bisogna
noi
fare
stiamo
invece?
Dicendo cominciamo a stare sulla strada. Sera, cominciamo a contarci, perché poi un bel giorno, quando ci saremo contati, ci ammasseremo a Latina e da Latina ci sposteremo per andare a Roma.
Oh, benissimo, la spostamento di massa da Latina
direttamente con il potere, non per strada con i cittadini. Bisogna andare a Roma a parlare con loro.
A parlare, dici, massa a parlare.
Ma non le manca un po' il brivido della divisa generale, anziché mettersi alla guida di un movimento nobilissimo, per carità?
Guarda, però... le dico una cosa, quando io sono andato in congedo, sono andato a un convegno culturale, si è avvicinato un tale e si è seduto vicino a me, mi ha detto: lei è il genere Pappalardo? Sì, 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 ma lei è in servizio? No, sono in congedo. Ma si rimane carabinieri per tutta la, la vita? Ho detto: speriamo proprio di no, vorrei fare qualcos'altro.
Senta Pappalardo, scusi, questo movimento di massa dovrebbe indirizzarsi da Latina a Roma, presunto movimento di massa, dovrebbe spostarsi da Latina a Roma, ma c'è più o meno, lei quando se lo immagina questo spostamento di massa,
questa
migrazione da Latina a Roma?
Decidere, vede, io non sono come qualcuno che decide da solo, io sono uno dei tanti,
uno
per
dei
cui
tanti,
quando sarà il momento opportuno, il consiglio direttivo, 500 persone mi hanno eletto presidente.
Pensate,
e hanno
presidente
anche approvato lo statuto di questo movimento di vita sociale.
Di
saranno
sociale.
Queste 500 persone a decidere quello che devono fare.
Quindi lei immagina una carriera politica, potrebbe candidare anche alle elezioni?
È già stato in Parlamento.
Io voglio fare carriera musicale.
No, ma di nuovo... Ha voglia di tornare in Parlamento o no?
Generale, non ne voglio sapere nulla. Quando lei sentirà una mia musica, mi dirà: caro generale, lei fa bene a continuare a comporre musica.
A me piace però chiamare, avere un ospite, avere un generale.
Ma lei è intonato, Pappalardo?
Lei cosa pensa? Uno che ha fatto un'opera che è stata eseguita all'interno della Basilica di San Pietro, dove sono state eseguite sulla messa, della messa da Requiem di Mozart e la messa solenne di Beethoven. Potrei essere intonato o non intonato?
Mi faccio un regalo.
Però, scusi un attimo, generale.
Giudizio,
no, generale, scusi un attimo. Il punto è questo: uno può anche comporre ed essere non essere intonato.
No,
cioè,
non è così come
lei è intonato.
Se uno, non è, se uno è un vero compositore, deve essere intonato al massimo.
Allora mi faccio una cosa,
però un attimo solo prima della conclusione,
cantare solo una cosa.
No, qual è la canzone che si adatta al popolo in marcia, che ci va a fare a Roma? Denunciare e processare i politici, a fare cosa?
No,
lei l'ha detto.
Vede, lei deve sapere che noi abbiamo approvato un documento per la sopravvivenza, che è un documento che è stato approvato da tutti gli appartenenti a Dignità Sociale. Se lei ha un'email, io lo mando.
Sì, io lo mando, lo leggiamo tutti.
E lei saprà che cosa chiederemo al capo dello Stato, perché noi abbiamo detto che abbiamo un solo interlocutore.
E chi è l'interlocutore?
E lo sa perché abbiamo un solo interlocutore, scusi. Mi faccia fare una valutazione. Noi abbiamo massacrato il comandante Schettino, l'abbiamo indagato e l'abbiamo arrestato, lo hanno arrestato perché aveva abbandonato la nave.
E allora?
Bene, lei dica un po', il governo Berlusconi e l'opposizione Bersani che hanno
come Schettino.
E l'hanno consegnata a Monti per farlo salvare, per far salvare l'Italia con un debito di 2 miliardi di euro, secondo lei non devono essere altrettanto processati, indagati e magari messi in galera? Lei cosa fa?
Lei dice in galera tutti in galera, tutti in galera.
Certo, ma che tutti in galera.
Ma come, ma certo, generale. Ma che dice generale? Vuole far processare?
Generale, qual è la canzone di questo periodo che più si adatta a questo periodo del suo repertorio, diciamo? Me ne intoni una brevemente.
No, se no canti Hanno ucciso l'uomo ragno, bellissimo.
Ma generale, che c'entra l'avevo ucciso l'uomo?
Generale Pappalardo canta alla Zanzara: Hanno ucciso l'uomo ragno. Sarebbe meraviglioso.
No,
guardi, no, non ricordo quella canzone, però questo: che è chiaro che deve essere un tribunale della Repubblica.
Questo è evidente. Questo è chiaro.
Non sai che è facile stabilire chi ha fatto questo debito, risalire chi sono stati
può darsi, ma i processi che c'entra?
Che lo hanno causato.
Cioè, Pappalardo, qual è la. Mi faccia sentire la sua voce, sono curioso. Una voce di qualcosa,
lei faccia una cosa molto semplice. Siccome io ho parlato e da 4 giorni che parlo sono senza voce, lei quando vuole ci incontriamo, io le do la cassetta di una mia opera e gliela faccio sentire.
Ok, ma c'è la sua voce là?
No, io non canto, io compongo.
Le
mie opere vengono cantate dai più grandi cantanti italiani. Beh, le faccio qualche nome: ma la Maria Dragoni, il Rad Brazakov, Daniela Barcellona, se lei non li conosce.
No, sono ignorante.
I migliori teatri europei e mondiali.
Antonio Pappalardo, l'ex generale che compone musica e vuole processare i politici. Ci sentiamo dopo il giornale radio.
Tanta roba.
Eccoci, eccoci, 800 24 00 24, la Zanzara in diretta qui da Roma, sì, da Milano, da Roma. La settimana scorsa andiamo a sentire i titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Il ministro dell'interno cancelliere rassicura l'Unione Europea e promette: fermeremo i blocchi, i camionisti allentano la morsa mantenendo solo presidi. Ad Asti un camionista muore, investito da una collega tedesca, arrestata. Gli autotrasportatori in agitazione sono l'1% della categoria. Scaffali vuoti, prezzi alle stelle, in supermercati per il blocco dei tir, fino a domani ferma la Fiat, 4.000 auto in meno prodotte. Il fondo monetario, rafforzare il sistema anticrisi, l'Italia non ce la fa da sola, lo spread scende, risale, Monti prevalga l'interesse generale. Il ministro Fornero ora frena su cassa integrazione e contratto unico, non c'è nulla di scritto, è troppo presto per parlare di modifiche. Provocazione del sottosegretario Martone, senza laurea a 28 anni, sei sfigato, polemiche e proteste, ma lui rilancia, ci vogliono messaggi nuovi. Le rivelazioni di Schettino ad un amico poco dopo il naufragio: appena ho visto che la nave si inclinava sono sceso, l'inchino me lo ordinò un manager Costa.
Dobbiamo fare lo sforzo, io mi ci impegnerò anche, di comunicare ai nostri giovani dei messaggi veri, tipo: se a 28 anni non ti sei ancora laureato, sei uno sfigato. Tipo, se a 18 anni hai scelto, se a 16 anni tu scegli di fare un istituto tecnico professionale e decidi di farlo bene, bravo.
Beh, ha ragione lui, più ci penso e più ha ragione lui, non c'è dubbio. Poi, siccome fa parte di un governo, siccome la frase è forte.
Ma forte, ha detto una cosa.
La frase è forte, non è, come dire, non è istituzionale, ma chi se ne frega.
Oh, è
così.
Fuori da questo governo con l'Oden. Ecco, è fuori dalla cifra dell'Oden.
Dalla melassa. Però in realtà guarda che nel governo non ci sono persone così da melassa, solo persone da melassa.
No, è vero, è vero, è vero.
Anche la signora Fornero non è molto da melassa. Poi certo ci sono diplomazie. Ci sono, no?
C'è un po' di. Ogni tanto c'è la tonalità del grigio dominante. Poi c'è qualche colore, ecco, queste frasi del sottosegretario.
Signor Martone, Michel Martone.
Si potrebbe fare, no? Anche.
Sì, proviamo.
Forse
magari.
Una piccola, no?
Una piccola intemerata.
È intemerata telefonica, signor Martone.
Di Pietro dice che vuole rifare di nuovo la foto di Vasto con Vendolo, con cui si incontrerà a breve. Bersani come Ulisse non c'è dalle sirene di Casini. Pietro sempre più in difficoltà.
E parla anche lui un linguaggio vendoliano, no? Come Ulisse.
Ci auguriamo che Bersani sia come Ulisse e si leghi in modo tale da non farsi risucchiare dalle sirene, ma piuttosto rimanga dell'idea che lui ha sempre professato, un sistema bipolare.
Oh, Catricalà dice che la sua vita è peggiorata. La sua vita è peggiorata dall'anti. Dove era la concorrenza?
Era l'antitrust prima. Alla concorrenza, sì.
A sottosegretario alla presidenza del Consiglio. La mia vita è peggiorata. A me questi dicono la vita è peggiorata.
Ma io posso svelare una cosa che.
Dimmi.
Tre sere fa ero a cena a Roma in un noto ristorante.
Dove, di quelli dove vai sempre tu?
Quello dove vado io, con
cioè, Fighetti Romani.
Col signor Lenzi, lì a Prati.
Sì.
E a un certo punto è arrivato il signor Catricalà con famiglia. Non mi sembrava stravolto. Però magari.
Non era, dici,
no, era lì a mangiarsi il pizzino. Un pizzino che lì costa 20 euro praticamente. Era lì a mangiarsi un pizzino. Ma l'ho visto proprio. Non so se ho sbagliato a dirlo. Però siccome ho molto no. L'ho visto in questo ristorante. Sorridevo.
Non ti sembrava, cioè, come dire,
buonasera dottore, buonasera caro, buonasera.
Così diceva,
sì,
che
buonasera caro, buonasera.
Cioè non ti sembrava
Sordi.
Distrutto.
Ma non l'ho visto stravolto. Ecco, uno di Pomigliano lo vedo più stravolto di Catricalà. Ecco.
Succedere a una persona come Gianni Letta è un handicap, ovviamente. Il mio sforzo è di riuscire, non dico ad eguagliarlo, ma a non farlo rimpiangere troppo.
E diciamo la prima conseguenza? Che cosa,
la prima conseguenza
sta?
È che ho la qualità della mia vita è peggiorata moltissimo.
Perché?
Ma perché ormai lavoro sempre, dalla mattina presto alla sera
quella
tardi.
Quella diretta è migliorata invece.
Quella... Se l'ho visto sta meglio.
Poi signor Paniz, l'avvocato Paniz, che ritorna d'attualità,
l'avvocato, quello che
sparito,
quello bisogna ricordarlo, l'avvocato Paniz, onorevole juventino, è quello che sosteneva
Rubi,
che davvero
vabbè, no, la nipote di Mubarak,
ripetilo, è l'avvocato che in Parlamento ha osato sostenere che davvero Berlusconi pensava che quella fosse la nipote di Mubarak, ripetiamolo però,
vabbè, ma l'avvocato Paniz è un amico, una persona
è un fratello,
gentile,
io
carina.
Gli voglio veramente più bene che a un fratello,
lo sosteneva
quasi.
Sì, ma lo sosteneva chiaramente, lo sosteneva quasi, perché bisogna stare tutti insieme, dovevano stare tutti insieme, ecco, all'epoca e difendere,
però è quella roba là.
Vabbè, comunque adesso parteciperà allo sciopero degli avvocati. No, anche, Paniz, no, no, perché
proprio tu che sei un liberale, perché lo sciopero?
Via, via quelle tariffe, via tutto, via gli ordini.
Mentre
via
l'avvocato Trucco è a favore del
intervistato dal signor Vespa.
L'avvocato Trucco ieri,
sentiamo. Sì, sì.
Nelle ultime legislature non ho mai partecipato alle sciopere degli avvocati e questa volta ritengo che sia indispensabile.
Indispensabile, che sarà mai, che accadrà mai,
ma
agli non... avvocati italiani?
Perché non vuole la liberalizzazione delle tariffe, insomma, l'avvocato Paniz?
Bene, Antonio da Padova ci ha chiamato all'800 24 00 24.
Buonasera, buonasera dottor Cruciani, mi sente?
Sì, vada.
Niente, la volevo semplicemente ringraziare di avermi dato la possibilità.
Sì, sì, non mi ringrazi, vada, vada.
Ero in Sicilia per lavoro l'anno scorso, 4 giorni fa, scusi, sono un po'. 4 giorni fa, da Caltagirone a Catania ci ho messo 4 ore per colpa dei blocchi, perdendo l'aereo. Quello che mi ha stupito è aver visto tanti ragazzini in mezzo alla strada,
sì,
gente anche un po' cattiva, che quando ho chiesto educatamente se mi facevano passare mi hanno detto di stare muto, di rimettermi in macchina e di spegnere il motore. Cioè, atteggiamenti veramente un po' non trovo giusto prendersela con persone che stanno lavorando, la famosa guerra di poveri di cui parlano tutti in questi giorni, insomma.
Antonio, lei ha ragione, perché purtroppo quello che è mancato in questi giorni, che continua a mancare, è la presenza dello Stato a sciogliere i blocchi, a
subito
intervenire con forza, con
subito
autorità. Non si può consentire una cosa di questo
tipo.
Io
voglio tipo vedere
è
i poliziotti.
È illegale. Io voglio, anch'io voglio vedere,
vedere i poliziotti
anche
per le
l'esercito,
strade.
Perché no? Anche l'esercito.
Anche l'esercito. Smantellare, cioè, chi fa un atto come quello, che è un atto illegale, si aspetta una reazione, perché sa che è un'illegalità.
Invece no,
stanno lì.
Lo fa apposta perché sa che non interverrà nessuno. Grazie Antonio. Peppino da Bari, molti sono nella situazione di Antonio.
Ci scrivono.
Pronto?
Peppino, vada.
Buonasera Cruciani, ciao David. Io sono un ritardatario dell'università, ho 34 anni, chiamo da Bari e mi sento veramente offeso da quello che dice il viceministro.
Come? Scusi Peppino, non ho capito.
Dico, mi sento offeso da quello che dice il ministro, non perché,
scusi,
mi sento offeso della sua frase, ma mi sento offeso che una persona nella sua posizione dica questo. Mi spiego brevemente sull'Università di Bari. L'Università di Bari, io sono iscritto a Economia e Commercio e ho frequentato anche giurisprudenza. I nostri baroni non,
sì,
molte volte non si presentano agli orari di lezione, tipo le 9, le 8, le 7.
Sì, ma non è per quello che
c'entra,
non è per quello che uno non si laurea.
No, non dico questo.
E allora?
Dicendo, ci sono dei problemi, cioè non sono tutte Università Bocconi o Luis Carli di Roma. Molti docenti non si presentano neanche agli esami. Non si presentano, fanno raccogliere le firme, l'appello è rimandato a domani o a dopodomani senza alcun preavviso. I nostri docenti non sono malleabili, nel senso disponibili a discutere.
Sì, vabbè,
materie.
Allora, dopodiché,
a parte
che le generalizzazioni
totali che siano,
sì,
quindi da nord a sud, non solo da Roma o da Milano
allora...
in su. Allora, secondo me lui non si può, nella sua posizione lui deve rappresentare sia me che sono di Bari che lo studente di Milano, sia me che sono fuori corso che lo studente che è in corso. Quindi nella sua posizione non si può esprimere perché è comunque offensivo. A parte questo, posso anche parlare di studenti che del mio corso si sono laureati in tempo e le posso dire che laureati in tempo, 110 lode,
allora...
ragazzi, non hanno mai superato un concorso. Non hanno mai superato un concorso.
Peppino, senta, lei sta andando nel particolare, citando esperienze di qui, esperienze di là. Non ce ne frega niente. La frase, perché non le piace la frase? Ancora non l'ho capito.
Si è sentito offeso, ha detto.
Perché lui può dire, gli studenti tanti italiani, molti sono in ritardo per alcuni problemi, ma non può loro, oppure perché i problemi della carenza dell'università.
Cioè non può
italiana,
dire sfigati, perché i motivi sono tanti. Ho
ma
capito.
Non può definirli in quel modo.
Sfigati.
Soprattutto una persona che ricopre la sua posizione.
Va bene. Grazie.
Secondo
Peppino.
Me è grave.
Grazie.
È come Scaiola quando dice è un rompicoglioni
a
al
Biagi.
Povero che.
Ah, vabbè,
mi sembra un po' diverso, sembra leggermente diverso.
Mi sembra molto più grave quello di Scaiola.
Roberto dalla provincia di Modena, buonasera.
Buonasera.
Chiuda la radio.
Sì, mi scusi.
Vada.
Buonasera a tutti. Senta, io
in macchina?
Volevo. Sì, sono in auto.
Vada pianino, vada pianino. Dove torna? Torna a casa dalla fidanzata?
Esattamente dentro ai limiti.
Torna dalla fidanzata?
Sì, in effetti è proprio così.
Bravo, mi fa piacere, la conosco. No, scusi.
Quello che le volevo dire è questo: io appoggio il generale Pappalardo, forza generale.
Forza
dovete continuare assolutamente con questa
cosa. A fare
protesta,
cosa? A fare cosa? Scusi.
Non a bloccare le persone che devono circolare, perché sa qual è il trucco?
E invece a
fare forza,
a marciare su Roma.
Basta soltanto che loro siano fermi, se non circolano più, l'effetto è uguale. E non danno noie o disagi alle persone, tantomeno ai gravi fatti accaduti oggi, contro i quali io sono veramente contrario. Però la protesta è giusta.
La protesta
e lo dico di
giusta.
Più.
Perché è giusta,
questo
scusa?
150° anniversario
perché è giusta?
Dell'Italia, perché le rivendicano il fatto di sopravvivere lavorando.
Sì.
Se non si può sopravvivere lavorando, mi dica lei per cosa non si può combattere. E in questo 150° anniversario dell'Unità d'Italia, i mille padroncini, i mille camionisti devono ripartire dalla Sicilia per far sentire quelle che sono le... Probabilmente avranno il seguito della gente.
Va bene, Aurelio da Roma, grazie. Aurelio da Roma, buonasera.
Salve Cruciani, buonasera.
Sì.
Io ho chiamato ieri sera perché ho sentito una cosa che ha detto Fede della sua trasmissione che mi ha fatto un po' saltare sulla sedia. Però se le fa piacere vorrei fare un intervento sui blocchi che ho attraversato ieri, perché ho fatto un viaggio in macchina che forse è più di attualità. E dunque sui blocchi io voglio dire che sono ovviamente, come è stato detto da molti, dei reati, delle cose quindi che violano la legge. Però diciamo che in uno Stato liberale un cittadino è anche padrone di violare la legge.
Certo.
Però ci si aspetta che le autorità, che la polizia intervengano di fronte a dei reati. Ora questi blocchi ho visto parecchie macchine di carabinieri, di polizia, ed è una situazione surreale, perché quando avviene un reato uno dice ma adesso piglio il telefono, il cellulare chiama
certo,
i carabinieri.
Certo.
I carabinieri invece erano lì presenti e non facevano nulla. Allora io voglio dire questo, che dato che nonostante le
dichiarazioni, ma come non si è fatto nulla, come non si è fatto nulla per esempio quando fu interrotta dai manifestanti no TAV l'autostrada che da Torino porta al confine con la Francia, succedono sempre queste cose e le forze dell'ordine, per carità, ricevono ordini superiori,
per
non
ragioni.
È che intervengono a togliere i blocchi, cosa che sarebbe corretta, ma stanno lì, stazionano e sorvegliano, non si
perché
capisce
hanno paura
cosa.
Che
abbiamo la borsa, grazie Aurelio. Siamo qui 800 24 00 24 per chiamarci in
buonasera,
diretta.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Eccezionalmente negli studi di Milano, David Parenzo, Matteo da Modena. Signor Matteo da Modena ci chiama al telefono in
sì,
questo
buonasera.
Inizio un po' faticoso dalla zanzara di questa sera. Prego Matteo.
Buonasera. Senti, io volevo dire che in questo tipo di proteste, come quelle dei camionisti, dei tir che si intraversano in mezzo all'autostrada, mi piace tantissimo.
Se gli piace così
a lei.
Sì, perché tutti, anzi, io penso proprio che gli operai dovrebbero fare la stessa cosa. Perché tutto quello che si può fare per mettere in ridicolo questo Stato a me piace moltissimo.
Certo, tutti in piazza a fare casino, a bloccare le strade.
Scusi,
oggi non sono state prodotte a causa del blocco dei tir, leggevo prima un comunicato,
sì.
Circa 5.000 automobili della Fiat.
Ma chi se ne frega?
Ma chi se ne frega? Ma certo, l'economia a rotoli, ma che ce ne importa?
Ma io dico...
a me mi sembra che lo stabilimento di Valsi stia per chiudere, quindi chi se ne frega?
Sì, ma perché ride? Era un esempio.
Perché ride? Questo non capisco. E con te dice... hanno bloccato tutto!
Hanno bloccato tutto, mettiamoci a ridere.
Perché ride?
Ma a me non frega assolutamente niente, io sono un operaio, sono chiuso in fabbrica, a me se blocca l'autostrada non mi interessa assolutamente.
No, non le interessa, sì, vedrà se si blocca l'Italia per due mesi, se non le interessa o no.
Cioè, questo operaio, questa persona che ha chiamato...
In che fabbrica lavora, signor Matteo?
È in una ditta dove fanno idropulitrici.
Le?
Idropulitrici.
Anche la sua ditta avrà bisogno di trasporti, che arrivi qualche materiale, eccetera, eccetera, o no?
Ma chi se ne frega?
Ma chi se ne frega? Ma certo, ma chi se ne frega? Andiamo, ma andiamo tutti a rotoli, ma che ce ne importa?
No, però lui ha ragione, cioè dal suo punto di vista dice: è vero, io tanto non ho niente da perdere, i miei soldi rimangono gli stessi, pago la crisi più di
è
altri.
È meglio che vada tutta a puttana.
Chi se ne frega? Cioè dal suo bisogna anche mettersi nei panni delle persone che vivono delle esperienze.
Cioè è meglio che vada tutta a puttana, no?
No, vada tutta a puttana, però capire lo stato d'animo di chi sta male, questo va, cioè, o di chi dice comunque peggio di così non può andare, quindi bloccassero tutto sto paese di Pulcinella.
Siccome
e io posso capire quello che dice questo radioascoltatore, che sta molto peggio di noi, però poi dico che se uno fa un atto che è contra legem, come direbbe Cicchitto, contra legem, è giusto che la polizia intervenga. Ecco, questo è. Però capisco chi protesta, ma è giusto che la polizia intervenga.
Intanto sentiamo da panorama.it una straordinaria Mulè, testimonianza.
Il signor Mulè.
Lo
dirige lui, panorama, ancora.
Sì, ancora. Ancora per quanto, signor Boss?
Per poco, dirige. Adesso sta arrivando Renzo a dirigere panorama.it.
Sentiamo un autotrasportatore fermato da camionisti stranieri spiegare cosa succede, anzi non spiegare cosa succede.
Un ministro dei trasporti che noi ci creiamo problemi, i problemi sono loro che li creano, perché da 5 anni che ci devono dare qualcosa e non ci hanno dato niente, anzi ci hanno dato di meno. Non siamo terroristi.
Non siamo terroristi. Marcello da Sondrio, buonasera.
Buonasera.
Vada.
Saluti dalla Valtellina. Vorrei fare un intervento pro Monti,
sì,
o anticonformista. Secondo me, io l'altra sera ho sentito Zingales a Piazza Pulita dire che se i tassi di interesse sul debitore sono questi, il fallimento è più che sicuro. Allora io mi chiedo, secondo quale strana alchimia la politica italiana dovrebbe magicamente andare oltre i propri limiti? Perché queste liberalizzazioni, per quanto di scarso livello, sono sempre meglio di nulla. Poi una riforma delle pensioni come quella che è stata fatta e nuovi strumenti contro l'evasione fiscale introdotti, ce li sognavamo dalla nostra
non politica. C'è dubbio, però ci massacrano di tasse, caro Marcello.
Ho capito.
Per però adesso c'è un massacro di tasse. Poi certo, provvedimenti secondo me molto timidi sulle liberalizzazioni, c'è la vicenda delle pensioni che è importante, adesso ci vuole un colpo d'ala. Per esempio, spazzare via questo articolo 18, via, grande liberalizzazione. Del mercato del lavoro, bisognerebbe fare drastica, rivoluzionaria, non si farà. Però insomma io mi aspetto da un governo tecnico cose di
io
questo tipo.
Io mi aspetto, oltre a quello che lei ha detto, articolo 18 non è una priorità, avanti tutta GDF, guardia di finanza, avanti tutta, ottimo,
fiscale.
20 miliardi recuperati l'altro giorno da una meravigliosa operazione della GDF, meravigliosa.
No, consuntivo.
Consuntivo, 20 miliardi recuperati, manovra fino al 2014 è di 70, no perché i numeri sono questi, la manovra varata dal governo è di 70 miliardi fino al 2014,
allora?
Ne hanno recuperati 20, ma io voglio 10-100.000 cortine, perché se già ne hanno recuperati al consuntivo 20 miliardi e la manovra è di 70.
Che c'entra cortina con questo?
Oddio,
con...
ogni giorno ci deve essere una cortina, l'evasore deve tremare, evasori tremate, le streghe sono tornate.
È con noi Paolo Liguori, buonasera.
Dov'è?
Paolo?
Direttore?
Paolo? Non c'è più. Salvo da Catania, buonasera.
No, avete... No, se avete...
Sento, volevo spezzare una lancia a favore del ministro come si chiama?
Michel Martone.
Guardi, ha sbagliato lui a dire il termine. Non doveva dire che era uno sfigato che non si laurea entro i 28 anni. Ma è chi è non si laurea entro i 28 anni è figlio di papà. Perché le garantisco che tutti i figli degli operai a 28 anni sono egregiamente già laureati.
Può darsi. No, probabilmente chi si può permettere di restare all'università fino a 28 anni è, diciamo, è più agiato rispetto a chi magari si deve affrettare perché non si può permettere gli studi fino a 28 anni, non c'è dubbio. Liguori, ci sei, Paolo?
Ci sono.
Eccoci qui. Come stai?
Io sono spesso con voi anche se voi non lo sapete.
Lo so.
Io cammino, vi sento, vi commento, mando a David i messaggi perché David è ricettivo, è molto ricettivo, tu sei impegnato, più impegnato.
Ma io non ho un cazzo da fare, dobbiamo. Ma dove sei, direttore?
Adesso in questo momento sono in ufficio, sto uscendo dall'ufficio.
A Mediaset. Allora,
sgombriamo subito il campo da questa cosa.
Sono a Mediaset.
Questa non c'entra, sono a Mediaset. Dove dovrebbe essere, scusa?
Liguori, due punti, sono a Mediaset.
Alle 8 meno 20 sono ancora a Mediaset.
Ancora.
Benissimo, allora Paolo Liguori, oggi qualcuno ti ha candidato, in realtà poi Fede candida tutti, candida le donne da noi, poi lo chiama la DN Cronos e candida Feltri e Liguori. Sì. Ma insomma, Paolo Liguori, farà o no il direttore del TG4?
Sì.
Nemmeno
è andata via la linea.
Via.
Mi sentite?
Sì, adesso sì.
Quando diciamo la parola Fede va via la linea.
No, non mi
Non si sente
non
nulla.
Si sente, guarda che
Paolo, stai fermo, se no non si sente nulla.
Un complotto.
Vabbè, sta attraversando qualche meandro di Mediaset. Giuliano da Roma, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, grazie come sempre della possibilità di intervento. In merito all'intervento di Martone, a me sembra un po' generalizzante e classista.
Perché?
Classista. Generalizzante perché ci potrebbero essere 10.000 motivazioni per smettere tardi l'università, non solo per pigrizia.
Sì, ma è un principio generale, cioè lui voleva dire con questa provocazione, se uno a 28 anni non si è laureato, sei uno sfigato, certo. Non si riferiva a tutte le tipologie, come dire, le casistiche possibili, ma se uno fino a 28 anni ha fatto solo quello, cioè ha fatto solo quello, cioè è rimasto all'università, in ritardo negli studi, rimasto a casa, non si è dato da fare, non si è dato una mossa, eccetera, è uno sfigato.
Ma poi ha detto bisogna far passare il messaggio che è uno sfigato.
E a un certo punto ci vogliono anche dei paletti, ci sono, perché mano a mano che si va avanti si paga sempre di più per quello che riguarda le tasse. In realtà questa parola sfigato è entrata ormai nel dizionario per definire quelli che fanno tardi all'università, come bamboccioni, come fannulloni, eccetera eccetera. Per me ha perfettamente ragione.
Guardi, io sono come lei, non temo una frase d'effetto.
E allora?
Però dipende sempre chi dice cosa.
Cioè?
Non sono per lo smelenzo, nel senso, a me è detto da una persona che forse ha avuto qualche spintarella in più rispetto al normale cittadino, lascerebbe un po' colpiti, che poi ci sia una verità di fondo, è verissimo.
Sì, però mi scusi, Giuliano, rimproverare a Martone il fatto che si chiama Martone ed è ben inserito nei gangli dell'amministrazione dello Stato e dunque magari ha avuto, non lo so, qualche spintarella per diventare assistente, per fare una carriera universitaria così rapida e per entrare poi anche a corte presso diversi ministri in qualità di consigliere, mi sembra come al solito un'operazione di benaltrismo, perché si vogliono attribuire a Martone delle presunte responsabilità senza andare poi a come dire a osservare, a giudicare il merito di quello che ha detto. Liguori è di nuovo con noi, credo, no?
Con voi.
Eccoci qui. Allora Paolo, dici una volta per tutte, non sarò mai il direttore del TG4.
Non sarò mai il direttore del TG4, ma d'altra parte perché lo dovrei essere?
E che ne so io?
Ti candidano.
Ti candidano.
Motivo. Ma che mi candidano? Ma che la gente si candida così si fa uno scherzo.
Si bruciano le persone.
No, ma non si brucia perché nessuno ci punta. In realtà la frase di Fede è una pura espressione affettiva, cioè lui
che bello.
Ha affetto per me, io ho affetto per lui, sono 20 anni che lavoriamo assieme.
Come lo si ha quasi con un nonno, no?
Ma no, io ho affetto per lui perché è un collega con cui lavoro da 20 anni e devo dirti la verità, è un collega anziano, esperto, da cui ho anche imparato molto della televisione, perché c'ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma tra i suoi pregi ci sta pure il fatto che conosce molto bene la televisione.
E i difetti quali sono?
Ma i difetti sono quelli che tutti conoscono, ma tutti parlano solo dei difetti di Fede, ma pochi parlano dei pregi, quindi io mi voglio distinguere, parlerei dei pregi.
Un difetto, diciamo un difetto e due pregi.
Un difetto che gioca, è giocatore. E i pregi è generoso, come spesso i giocatori sono fino alla dissoluzione, ed è una persona affettuosa.
Generosa, affettuosa, invece un giocatore. Lo sai che dice che si è mangiato il TFR, si è già mangiato il TFR?
Il giocatore è spietato con se stesso prima che con gli altri, poi anche con gli altri.
Ma cosa gioca secondo te? Tutto gioca, calcio.
Cemento e ferro.
Guarda, io so soltanto una cosa, che Fede una volta mi disse... Io non sono un appassionato del gioco, mi tengo proprio fuori, non ne capisco nulla, non mi piace giocare, come magari può succedere anche a voi. E una volta lui mi disse, tu hai questa fortuna Paolo, non ti avvicinare mai ai giochi, ai giocatori, ai casinò, mai, perché questo è come un demone.
Lo so, ma in
e
realtà...
mi ha spiegato un'altra cosa che è importante, la dico da voi perché qualcuno ci sente, dice il giocatore non gioca per vincere, gioca per giocare e spesso gli va bene anche perdere.
Lo so.
Si dissolve, si distrugge in questa sua...
È vero,
una volta
terribile.
me lo disse Marco Baldini, compagno di avventure di Fiorello, che mi disse guarda che io provo un godimento pazzesco quando perdo.
Sì,
un godimento spaventoso quando perdo, naturalmente poi la cosa mi ha causato dei problemi come tutti sanno, però si prova godimento, un giocatore prova godimento anche nel perdere.
Naturalmente il giocatore c'ha tutti i difetti del mondo, nel senso che poi non dice sempre la verità, è un po', e lo fa perché è la sua natura.
Senti, ma perché si è iniziata secondo te questa telenovela della successione di Fede, come se fosse una cosa storica, epocale?
Perché Fede ha compiuto 80
40 anni, è un grandissimo giornalista, ma è in, pensate che ha 80 anni e passati, è tutte le sere in onda, e quindi probabilmente poi di chiunque, si dice a un certo punto, è venuto il momento di fare un'altra cosa. Io poi sono completamente diverso da questo punto di vista, perché io, se non cambio ogni 3, 4, 5, 7 anni l'interesse, sempre giornalistico, ma la cosa che faccio è impazzisco, cioè infatti ho spesso cambiato, non concepisco uno che ha per 40 anni fa la stessa cosa tutti i giorni, invece quelli che amano proprio quel mestiere lì, ma non è solo Fede Mentana, è uguale, fanno da 30 anni, 40 anni la stessa cosa.
Senti, ma tu ci credi al fatto che come lui, poi uno lo dice, non lo dice ufficialmente, insomma, quello che hanno riportato i giornali, Berlusconi lo ha scaricato, no?
Ma va.
Assolutamente no.
Si sentono ancora,
ma non per fede, non ci credo a questa frase, Berlusconi l'ha scaricato, perché Berlusconi, se c'ha un pregio e nello stesso tempo è anche un suo difetto, non scarica, nessuno. Non scarica nessuno.
Questo
alla, alla fine lui è un grande, come si dice, accoglitore, non uno scaricatore.
Beh, non c'è dubbio.
Sono i politici tradizionali che, quando la cosa non è più, come si dice, politicamente corretta, la scaricano. E dicono, io mai conosciuto. Io non ho mai sentito dire da Berlusconi quello, mai conosciuto. se lo dice è perché non l'ha mai conosciuto, ma se l'ha conosciuto anche di sfuggita, lui lo riconosce.
Senti, no? Un'ultima cosa, ma su questa vicenda qua, ma secondo te chi può essere allora questo successore di Fede?
Non so, ci sarà sicuramente, Fede farà il direttore editoriale, come i grandi vecchi,
dicono di no,
aziende importanti.
Sarà come Eugenio Scalfari sostanzialmente.
Ma sarà un direttore normalissimo, potrebbe essere Cruciani, che ne
so. Ma che Cruciani?
Vedo Cruciani anche bene.
Sarebbe bello.
Facciamo questo gioco, ecco, titolo, Liguori dice, Cruciani, il successore di Fede potrebbe essere Cruciani.
Cruciani
mi vuole fregare su una cosa inesistente.
Bellissimo. Fortissimo a fare.
Io lo vedrei bene anche con tutte le bravissime colleghe donne che ci sono.
Lì sarebbe molto oltre Fede.
Lo vedo bene, signor Cruciani. Tutto rosso è diventato, tutto rosso.
No, diciamocelo, Cruciani ha un successo con le donne pazzesco.
Ma incredibile.
Voi cercate di mettermi in mezzo, ma fra poco riprendo la situazione.
Ora che l'ha detto il signor Liguori, posso dirlo e confessarlo anch'io. Da un anno e mezzo io mi sento un mostro al suo fianco.
Certo.
Non posso andare in nessun posto che tutti mi dicono dov'è Cruciani.
Siete pazzi, tentiamo di fare una cosa molto
più seria. Ho ragione, direttore. Che mi dicono, ma tu conosci Cruciani? Ecco. Ma possiamo
ma nessuno dice
che me lo presenti?
Hai capito? Nessuno dice conosci Parenzo. Dice, sì, poi quello
allora,
è simpatico.
Ragazzi, facciamo un gioco. Cerchiamo di chiamare al telefono l'uomo del giorno e di inchiodarlo. Il signor Martone.
Eccolo.
Signor Martone. Michel Martone. Proviamo tentativo. Tentativo con Martone.
Martone è una brava persona. È una cosa giusta.
Martone. Io sono con Martone. Chi ha studiato fino a 28 anni non si è laureato, e alla fine
uno
sfigato che pesa sulle famiglie e sulla società. Liguori?
Ma penso con la stessa cosa.
Bravo.
Ma guarda che pesano sulle famiglie e sulla società, purtroppo, e questo non l'ha detto Martone, lo dice Liguori, pure quelli che si sono laureati, perché si sono laureati e pretendono di fare esattamente il lavoro che è, diciamo, la prosecuzione della loro laurea. Tutto il mondo non è così, fanno intanto un lavoro e poi cercano un lavoro più adeguato alla laurea. Qui c'è un radicamento sul titolo di studio, per cui mentre alcuni laureati in alcune materie cercano un lavoro in quella competenza, migliaia di giovani da altre parti del mondo arrivano e fanno gli altri lavori.
Il telefonino è spento o no? Fatemi sentire, forse è spento.
Martone.
Però la notizia del giorno, se mi permette, è un'altra.
Qual è?
Questa cosa vergognosa.
Le frasi di Schettino.
No, questa è avvenuta negli Stati Uniti. Questa babysitter che ha fatto sesso col minore che accudiva, adesso va sotto processo.
Ma che stai
è una cosa vergognosa.
Niente, questo è il telefonino di
questo
Martone.
È un attacco alle libertà. La ragazza aveva 20 anni e il ragazzo 14.
Ne abbiamo due.
Eh?
Un attimo, ne abbiamo due, aspetta, abbiamo due telefoni.
Un altro telefono di Martone.
Sì, adesso arriva. Adesso arriva l'altro telefonino di Martone, qui facciamo tutto in diretta, altro telefonino di Martone, sentiamo.
Vizi di segreteria telefonica.
Vabbè. Lo so, ha staccato tutto qua.
Lasciamo un messaggio sulla segreteria di Martone.
Questo potrebbe essere un'idea,
Lasciamo, scusa.
Non lo so, io qua mi affidavo alla vostra fantasia.
Adesso ci pensiamo due secondi. Allora, intanto, ma secondo te è vero o no che Fede potrebbe candidarsi in Parlamento?
Che potrebbe?
Candidarsi in Parlamento.
Boh, Lorenzo, questo è il mio telefonino che funziona poi alla fine. Fede potrebbe candidarsi in Parlamento, ma io
non perché no?
Ma ha avuto tante volte l'occasione. Alla fine Fede è più legato al suo lavoro di quanto si pensi, è un appassionato al suo lavoro. Ha avuto tante volte l'occasione di candidarsi in Parlamento, sì. L'ha sempre rifiutato. Potrebbe candidarsi, ma
ci ha mandato la
ma io se dovessi scommettere tanto per fare il giocatore, direi di no.
Salvatore da Padova, anzi no, Massimiliano da Milano prima, buonasera.
Buonasera,
Maximilian, dica.
Innanzitutto io sono con lei e con Martone, innanzitutto.
Ma sì, ma voglio dire, perché poi a me dispiace anche che il signor Martone si sia tirato indietro, non solo ad una nostra telefonata prima, eccetera, perché non vedo che cosa ci sia di male nello spiegare quando uno entra dentro una polemica. Uno spiega, dice la frase tranquillamente, scegli con chi parlare, invece no, i telefonini spenti, quasi un pentimento.
Anche Celli ha detto che ha ragione.
No, ma quasi un pentimento, prima ha detto una cosa, devo essere, sarò più sobrio, ma che cosa ha detto? Mi ha detto una cosa, certo, di cui si discute. Giustamente si discute, sì, proprio nel momento in cui il governo si appresta a fare, speriamo, un intervento rivoluzionario sui contratti di lavoro, speriamo, ma non è sicuro.
Se posso dirle la mia esperienza,
dica.
Io a 29 anni ero laureato, sposato, avevo fatto l'esame d'avvocato, avevo già 3 figli e non mi sentivo certo un eroe. La domanda è se adesso io non mi senta un po' un pirla. Ecco,
perché? Perché
a 40 anni di figli sono ne è arrivata una quarta e non so se, come dire, tutti pensano che io sia matto, molti degli amici pensano tu sei matto. O
vabbè, ma ognuno sceglie il suo destino. Come
no,
dire,
no, però appunto la sensazione è che la società, se esiste questo concetto, non consideri noi, come dire, prolificatori e studenti normali, perché io ero uno studente assolutamente normale, delle persone particolarmente... come dire, sveglie, forse mi sono perso qualcosa.
I secchioni, dice lei, infatti viene rimproverato oggi a Martone, non si entra nel merito di una provocazione forte, ma si rimprovera a Martone di essere legato a doppio filo a Previti, perché il padre lavorava nello studio di Previti, forse per un periodo ha lavorato, pensa te quale collegamento.
Non è mica un reato quello.
Sì, no, assolutamente no. E, dopodiché si rimprovera di essere stato uno di quelli del centrodestra, perché collaborava con Sacconi e con Brunetta, dunque scandalo. No, cioè, gravissimo aver collaborato con Sacconi e Brunetta ed essere stato raccomandato tra virgolette da Sacconi prima della nascita del governo Monti, essere raccomandato al governo Monti, io dico raccomandato non in senso negativo, dico segnalato, cioè segnalato, questo qua è uno magari in quota nostra o che vorrei che continuasse a lavorare al Ministero del Lavoro, in questo caso come dice, cioè, vengono rimproverate una serie di cose che con quello che dice Martone non c'entrano assolutamente nulla. Paolo,
ma sono cose proprio pazzesche, perché se Martone è uno in gamba valido, e siccome questo governo, come si sa, è sostenuto anche dalle forze di maggioranza e di opposizione che erano già in Parlamento prima e quindi dal governo precedente, se uno è uno valido è normale che chi esce dice attenzione, però se entri qui ce n'è uno abbastanza bravo che è Martone, quello tenetevelo perché è prezioso, conosce questa materia, sa muoversi su queste cose, quindi l'avrebbe fatto chiunque.
Poi siccome
credo poco allo spoil system, per cui tutti quelli bravi se la pensano in un modo politico se ne vanno via e arrivano tutti quelli che la pensano nel modo opposto, anche se sono cretini, cioè ci credo poco allo spoil system applicato in Italia, credo di più alle competenze e mi pare che questo governo stia dando prova, per esempio ho ragione io, perché la Fornero che da anni studiava la riforma delle pensioni è arrivata, si è seduta e ha presentato una riforma delle pensioni che all'unanimità tutti pensavano che fosse la più esperta, insomma lei.
Cioè Liguori filo governativo, una cosa.
No, non
pazzesca.
Sono filo governativo.
Sei abbastanza filo governativo.
No, ho fatto l'esempio della Fornero perché sono sicuramente a favore di una signora che ha speso molti anni di vita per spiegare che cosa pensava delle pensioni, quando tutti gli altri che avevano delle competenze non facevano.
È bello che nessuno l'ascoltava prima.
No, come no, andavano a sentire le sue conferenze.
Sì,
Monti l'ha pure detto, io ho chiamato la Fornero perché sulla materia pensionistica spesso e volentieri mi sono letto le sue cose, cioè lui pensava davvero che fosse una competente. E quindi è chiaro che ci sono anche i competenti che non fanno parte dello spoil system, cioè tutti quelli di destra adesso vanno a casa, arrivano tutti quelli di sinistra e magari in mezzo a tutti quelli di sinistra sono degli idioti, come pure viceversa. Sì. Quindi all'italiana questo spoil system mi sembra che non funzioni.
Andiamo a sentire la pubblicità, torniamo tra un attimo con sorpresa, ma è un ex ministro del governo Berlusconi, molto critico con Monti, eccetera, eccetera. Siamo qui di nuovo in onda con un personaggio che conosciamo bene e che di solito presentiamo in questo modo.
la regola, per cui in politica le cose che si dicono valgono.
Non me ne voglia Rotondi, ma lo sa benissimo come la penso. Gianfranco Rotondi, sa come sta?
Salve, bene, abbastanza bene.
Era scomparso un po' Rotondi.
Beh, è scomparso, no, sempre lì sulla breccia, sempre a combattere.
Lo vedo poco.
Si sente un po' inutile in queste, sì, come parlamentare?
Assolutamente, siccome mi avete detto che ero inutile per 4 anni da ministro del programma, non mi sentirò più inutile adesso.
Questo è giusto, questo è vero, c'ha ragione.
Cioè, dice assolutamente no, dice era rimproverato, sì, gli abbiamo rimproverato di essere inutile prima.
No, era il ministro, non lei. No, vabbè, era la funzione che ricopriva, lei, il ministero, che è totalmente.
Ma io posso dire che su questo c'è un'analisi complessa da fare.
No, beh, complessa.
Alle ore 20 io
come analisi complessa.
Ma fatela una buona volta.
Cioè,
il quotidiano più ostile al governo Berlusconi,
il fatto,
La Repubblica.
Ah, La Repubblica.
La Repubblica commissionava sempre un sondaggio sulla fiducia, sì, dei ministri.
Vediamo.
Ma poi che gliene fregava di saperlo, visto che loro i ministri li avevano tutti sulle scatole, quindi che gliene fregava loro
anche
di cosa ne pensassero
anche
gli italiani. Ma lo faceva e se lo pagava. In questo sondaggio, all'inizio della vita del governo Berlusconi, sì, io ero ultimo, in, sì, compagnia di altri, come
chissà,
me,
come mai,
che,
sì,
non contavano nulla, diciamo.
Sì, sì.
Alla fine sono arrivato primo ex equo con Maroni.
Ecco, sì, qualche dubbio sul sondaggio di Repubblica. Se
però uno può avere...
E come lo potete verificare, perché, sì, sì, c'è la curva dei sondaggi,
sì,
e la ITQR Marketing, sì, per vabbè, quello che li, sì, faceva, quale spiegazione mi do io? Che forse avevate ragione voi, che il mio è un ministero inutile. Io non contavo nulla. E come disse quel tale, siccome governare gli italiani è inutile, il più inutile era il più popolare.
No, ma però c'è un'altra spiegazione forse, caro Rotondi, ed è questa. Siccome lei è una persona che spesso è stata in questi ultimi anni in televisione a battagliare come un leone, a difendere le sue idee, Berlusconi, eccetera, e che ci mette in fondo anche un po' di ironia in quello che fa, insomma è una persona mediaticamente, mediaticamente esposta.
Io sono nato sotto Papa Giovanni, che diceva, come noto, non ci prendiamo troppo sul serio.
Secondo lei Martone si è preso troppo sul serio con quella frase là?
Per carità.
Come per carità?
Non è questione di prendersi sul serio, è questione,
sì,
di usare le parole come pietre. Noi che accediamo,
beh, da democristiano,
per il mestiere che facciamo, dovremmo sapere che ogni parola che diciamo può essere una pietra che noi diamo sulla fronte di chi ascolta, si sente ferito dalle nostre parole.
Beh, però mi scusi, in fondo ha ragione.
Faccio un esempio, quando, sì, si parlava delle unioni civili e si, sì, parlava delle persone conviventi, io usavo sempre parole molto attente, perché mi mettevo nei panni di chi stava in quelle condizioni,
sì,
e ascoltava le nostre discussioni e magari si sentiva ferito.
Sì.
E oggi siamo in questa condizione, cioè... Uno studente fuori corso che sente un sottosegretario, cioè uno, sì, che rappresenta il governo, che dice a 28 anni uno che non è laureato è uno sfigato. Ma allora è un calcio in faccia a migliaia di studenti lavoratori, a poveracci che sono meno dotati e ci mettono più tempo e potranno andare in banca pure loro.
No, ma lui voleva dire un'altra cosa.
Ma guardi che è molto
voleva
più...
dire che se uno ha studiato e basta, non uno che lavora, tant'è che poi ha specificato.
Ma anche uno che ha studiato e basta,
beh,
può prendere
basta...
anche più lentamente, sarà un suo diritto se paga le tasse all'università.
Beh, no,
che gliene frega,
no,
guardi, di Martone.
Rotondi,
come che gliene frega Martone? Gliene frega perché si interessa di quelle che sono le dinamiche della società. Se uno fino a 28 anni ha studiato, è rimasto a casa e non si è laureato fino a 28 anni, può essere, insomma, è un po' sfigato, diciamo la realtà, o no?
Ma io non trovo affatto che sia giusto passare il tempo a giudicare il prossimo. Dimostri lui quello che sa fare al governo e noi saremo contenti di dire che è bravo,
sì,
lui.
Però Rotondi è molto
non
più...
lo abbiamo, a parte che non lo ha eletto nessuno, perché questo è un governo che notoriamente, diciamo così, rinuncia all'inessenziale, che è il voto popolare.
Vabbè, quello per definizione.
Fatta questa premessa, una volta che lui ci, sì, sta lì, faccia il suo mestiere, non è stato nominato per giudicare i suoi coetanei.
Cioè lei dice ha giudicato troppo i ragazzi italiani, che magari per i motivi più vari, oppure semplicemente
aggiungo
perché...
Aggiungo che, sì, le parole sui media sono pietre. Questa è una concezione profondamente cristiana della comunicazione.
Cioè qualcuno potrebbe, secondo
non
lei...
Non bisogna usare le parole in modo che facciano male a chi le ascolta.
Ecco appunto, ma cioè, qualcuno potrebbe
vede,
anche...
Io sono cauto persino nel giudicare Martone, perché ho sulla lingua una quantità di aggettivi che
no,
trattengo.
Ma no, cosa come trattiene? Qui non si deve trattenere, Rotondi.
Questo è il luogo nel quale si deve buttare fuori.
Non voglio mancare di rispetto ad uno che magari avrebbe detto una sciocchezza senza per questo essere uno sciocco.
Ho capito, ma qual è per esempio un aggettivo che noi siamo qua apposta per tirare fuori quello che uno vorrebbe tirare fuori, ma magari poi si ferma. Allora,
vabbè, ho già detto più di quel che volevo.
Ma che come quel che più
questo
di quel
è
che
volevo.
Poi aggiungo anche che bisogna regalare una museruola ai banchi del governo, perché Monti ogni tanto dice che i ministri devono stare zitti. Poi a lui gira tutte le televisioni, quelli si eccitano, parlano pure loro, e se doveva durare 12 mesi questo governo di questo passo.
Senta, ma secondo,
passo che...
secondo lei è pericoloso quello che ha detto Martone? Metta che c'è un giovane di 28 anni, no? Che ancora non si è laureato per i motivi più vari, cioè potrebbe prendere...
No, è una cosa offensiva,
un attimo solo.
Come tutte le cose che si dicono senza conoscere.
Un attimo.
Chi è?
Signor Martone. Liguori?
Eccoci,
aspettiamo tutti.
C'è Martone, sì.
Questo è il telefono, sì? Sta squillando.
Sì? Pronto?
Sì, pronto, sottosegretario? Vice ministro? Sì? Sì, buonasera, sono Cruciani, Radio 24,
Parenzo,
disturbo.
Buonasera.
No, buonasera.
Come sta, carissimo?
Benvenuto.
Ne vogliamo fare cosa? Martone
numero uno. Noi solo questo volevamo dirle. L'abbracciamo
totalmente.
L'abbracciamo anche forte, Martone, ha ragione lei.
Come mai tutte queste critiche, scusi?
Non lo so, forse perché effettivamente ho toccato un tasto dolente. Ho il telefonino scarico, però il rischio è che cada.
Quando cade. Però ha detto una cosa saggia, lei, vera.
Me la spieghi bene, ci spieghi bene qual è la ratio di questa sua frase? Perché ha dato degli sfigati a quelli che a 28 anni non sono ancora laureati?
Perché stavo parlando ad un convegno sull'apprendistato, dell'importanza dell'apprendistato, del fatto dell'importanza che i giovani ricomincino a lavorare, e io ho detto che ad un giovane che aspetta, che non si è ancora laureato a 28 anni e che ho chiamato, come avete detto voi, ho paura per sé di dire la parola, preferisco un giovane che magari fa l'apprendistato, sceglie di diventare magari artigiano e che a 16 anni si fa il suo contratto e comincia a lavorare, perché siamo nel mezzo di una crisi economica drammatica, e noi abbiamo bisogno che i giovani ricomincino a lavorare. L'ho detto parlando in un intervento di 20 minuti, purtroppo ho sbagliato a parlare a braccio, forse non sono stato sobrio, ma penso che sia importante che i giovani italiani ricomincino a lavorare, perché le imprese cercano laureati giovani, anzi la categoria dei giovani esperti, e per riuscire a trovare lavoro in questo momento così drammatico bisogna sbrigarsi e dare il massimo.
Senta, lei dunque ce l'aveva con cui ce l'aveva, diciamo, utilizzando una parola, la dica però, sfigati, così per esorcizzarla anche per esorcizzarla.
Non credo che la dirò più.
No,
ormai nell'immaginario, ma la usano molto la parola sfigati, non è una parola,
ormai,
cioè,
è come
ormai
è come Bamboccioni, è entrata, che lei voglia o no, caro Martone, è entrata ormai nella
ma è vero, sono degli sfigati, cioè se lo pensi ha fatto bene a usare anche un gergo giovanile che arriva al cuore dei giovani, sottosegretario.
Ma guardi, io da questo punto di vista purtroppo è venuta quella parola, non mi sono ancora abituato
ma si pente
al volo.
Si pente di averla
perché
detta?
Perché vuoi farlo pentire per volo, se vice ministro?
No, perché lo penso, mi dispiace di non essere stato sufficientemente sobrio, perché il fatto che si cominci a parlare nel paese anche delle media, della larga, credo che sia un mio piccolo contributo a cercare di far uscire il paese dalla situazione
Bravo.
È difficile e dobbiamo cominciare a dirci la verità. Forse ho sbagliato il modo, ma per il
resto cosa ha sbagliato?
No,
il modo, che significa il modo? Cioè la parola?
La parola
sfigato. Come la cambierebbe? Se la potesse cambiare, che parola utilizzerebbe, per esempio?
Non con un linguaggio da vice ministro.
Sbrigatevi a laurearvi.
No, non è efficace, vice ministro.
Liguori, si scarica il cellulare.
Voi che parola avreste usato? Io una parola l'ho trovata e guardi com'è andata.
La sua.
Che parola avreste
usato? Noi avremmo usato la sua, vice ministro. La sua.
Ma poi avreste visto quello che vi sareste visti. Quello che però ci tengo a dire e che mi dispiace è che per tutti quelli che lavorano e studiano insieme, tutti quelli che hanno avuto problemi di salute e hanno continuato a studiare, tutti quelli che scrivono all'università tardi perché hanno voglia di scrivermi, loro sono dalla parte loro, li stimo, li apprezzo e penso che sono un modello per questo paese, però purtroppo non si parla di loro, però purtroppo non si parla di quelli che si impegnano e troppo spesso si parla di altre cose.
E gli sfigati quali sono? Gli sfigati quali sarebbero allora?
Ci sono un po' di
sfigati. Tanghi, tutti dei 2 milioni di ragazzi che non studiano, non lavorano, non si formano. Ecco, mi dispiace che tutti quei ragazzi invece non sfruttino i loro talenti per fare il bene del nostro paese in un'Italia nella quale purtroppo il mercato del lavoro è complicatissimo.
La Lega dice che è uno snob, lei. La Lega ha detto che è uno snob.
No, molti le hanno rimproverato anche di essere un raccomandato in queste ore. Cioè, parla lui che è raccomandato, che vive nel mondo.
Ma in questo momento, in tutta franchezza, invece di se attaccano me e la mia persona e quello che ho fatto, invece basterebbe che andassero a leggere le cose che ho scritto, perché queste cose le scrivo nel corso degli anni, e in tutta franchezza si attaccano me, non quello che ho detto, non le idee, non parlano dell'età media di laurea che in Italia è troppo alta rispetto agli altri paesi europei, significa che tutto sommato ho toccato un nervo scoperto e che quello che ho detto era una cosa giusta.
Senta, ha parlato col ministro Fornero, le ha chiesto qualche spiegazione per questa frase?
Il ministro Fornero mi ha fatto un bel sorriso e mi ha detto di essere più sobrio.
Ma lei ha fatto un cazziatone, per usare un termine che a noi è consono, diciamo, la no. Un cazziatone. Fornero le ha fatto un cazziatone.
No. Adesso però vi prego, fatemi andare.
Ma la Lega ha capito che lei è uno snob.
Ma chi ne frega?
Che risponda alla Lega, Martone.
Ma
io credo che io pensavo che invece la Lega fosse dalla mia parte, perché visto che io ho difeso i giovani apprendisti che vanno a lavorare, al nord ce ne stanno tantissimi. Andare a difendere, io speravo che una volta tanto la Lega in qualche modo invece potesse sostenere il consenso. Io confido che lo faranno, perché rappresentano un'Italia del nord anche laboriosa, che in tutta franchezza penso dovrebbe essere contenta di queste
Senta, bene, faccio una domanda complicata.
Andare, dai, fatemi andare.
La lascio andare.
In silenzio stampa, guardate una volta che ho parlato, che casino che è accaduto.
Martone!
Zanzara è ufficialmente con ciao. Michelle Martone.
Siamo tutti con lei,
buonasera.
Michelle.
Un abbraccio,
buonasera.
Grazie. Pubblicità.
Grazie.
Beh, siamo qui, cari ascoltatori della Zanzara. Avete sentito la voce pochi istanti fa del protagonista della giornata, cioè il vice ministro Michel Martone, di cui siamo diventati io e Parenzo grandi fan, al contrario dell'ex ministro Rotondi. Ha sentito Rotondi? Beh, non mi sembra un ragionamento campato in aria, no? O sbaglio?
Ma guardi, il problema è un altro. Chi ha stabilito che uno va al governo e acquista i titoli per giudicare il prossimo?
Ho capito, ma lei non può rimanere fermo. Lei non può rimanere fermo.
A che età ci si laurea? Ma un po' di cultura liberale, che ognuno è arbitro del suo destino, e se vuole pagare le tasse per 10 anni e laurearsi tardi sarà un affare suo, e non vuole sentirsi dire da uno che è andato al governo non si sa come che è uno sfigato. Però anche questa è un'opinione.
Sì, ma
dopodiché,
certo, assolutamente,
poverino, è giovane, lo perdoniamo perché ha le prime armi, è assolto per non aver compreso il fatto.
Ecco, è compreso però. Il fatto
Rotondi
addirittura. Però scusi, Rotondi, al di là poi del merito.
Rotondi, io non ricordo una sola proposta di legge, però
cosa non ricordo una sola
proposta? No, dico Rotondi mi è molto simpatico. Non ricordo un solo DDL. Firmato
oggi
da
ne ho presentato uno.
Non sei informato, Parenzo. Non sei informato.
Oggi ne ho firmato uno. Oltre a averne firmati molti in passato, e persino la proposta di assemblea costituente di cui ogni tanto si discute
ancora,
è la proposta Rotondi del 94.
È sempre quella. Ma è sempre quella.
Le riforme istituzionali.
Ha sbagliato, però ha sbagliato.
Prima. Mi piace, poche ma buone.
Ha sbagliato esempio, però. Sempre citato quella del 94 quella sull'assemblea costituente.
Ce ne propone tutte le volte sempre la stessa, amico mio.
Io ho il vezzo della coerenza, ho poche idee ma ferme, le ripropongo, anche perché tornano sempre più attuali. Pensi di rifare la DC. Quando lo dicevo io mi ridevano dietro, adesso fanno a gara a chi la fa per prima.
Beh, insomma, poi alla fine,
guardi, che ancora oggi
queste cose vanno e vengono, ogni tanto c'è qualche entusiasmo, dice si sta rifacendo la DC, si incontrano a Todi, poi a un certo punto non se ne parla più.
No, ma anche oggi. Senta, ma a Milano tutti parlavano di questo, ad esempio. Io ero in metropolitana, da Cologno stavo tornando qui, venendo qui alla radio, sulla linea rossa Rotondi, lei conosce bene Milano. E tutti mi dicevano, cazzo, quando rifanno la DC? E tutti mi dicevano.
Senta, Rotondi, ma questo è
guardi, io sto alla battuta. È certo che non glielo dicevano, ma è certo anche che lei non gliel'ha chiesto, perché magari se glielo chiedeva.
Giuro che la prossima volta lo chiedo, giuro.
Bravo.
Senta, Rotondi, ma le voglio chiedere
una cosa pazzesca, dai.
Le voglio chiedere
ma io voglio veramente, io vorrei andare in vacanza con Rotondi.
Però
non è un problema, perché... Sì.
Io vado in vacanza sempre nello stesso posto da 43 anni e tutti quelli che mi sono venuti a trovare hanno fittato la casa e sono rimasti lì. Siamo 64 persone adesso.
64?
La colonia.
Ma dov'è sto posto?
Affondato?
Scusi.
Dov'è?
Si trova in Abruzzo, Pineto, un paese banale, no snob, ordinario, da lavoratore e non da casta.
Pieno di extracomunitari peraltro, io conosco quelle zone, cioè pieno, per carità, niente di male.
È una zona raccomandata a chi realmente vuol fare vacanze, perché non è frequentata dagli snob, dai paparazzi, da chi cerca visibilità.
Bene, quello non c'è dubbio.
Ecco, quindi tranquilli, chi vuol riposare può venire e ripeto, ognuno che è venuto a trovarmi è rimasto.
Io voglio
adesso siamo in 64, se venite
voglio provare.
Allora diamo un annuncio ufficiale quest'estate, se volete.
No, io ho invitato voi, adesso non mi allargate il giro.
No, potremmo però fare quest'estate una campagna.
Io ho una
spot.
Parte della mia famiglia che è da quelle parti lì, cioè,
e allora siamo organizzati.
Monte Silvano.
Perfetto, è a pochi chilometri,
per cui sicuramente la verrò.
Vuoi andare in vacanza con Rotondi? Chiama la Zanzara 800 24 00 24.
Sarai accolto da una comunità di 64 persone
democristiani?
No, non solo.
E parlerete di come rifondare la DC.
No, la Pineto degli
Abruzzi. Poverini, non gli affliggiamo la vacanza, anche perché principalmente sono bambini.
Senta Rotondi, ma lei ancora, cioè lei di notte pensa come può cadere Monti il più presto possibile?
Ma no, io non è che abbia fretta di far cadere il governo, dico che questo governo non è stato votato dai cittadini.
È
accaduto in maniera imprescutabile.
Sì.
Oggi ho letto uno dei ministri che faceva un'intervista, una delle 722 che rilasciano ogni settimana.
Pure voi non eravate. Pure voi non
onorato di aver fatto questo per obbedire a un disegno e a una volontà del presidente Napolitano, alla stima del professor Monti. Cioè, qui è singolare che si dica un ministro della Repubblica, nero su bianco, che entra al governo perché glielo chiede il capo dello Stato, che dovrebbe per Costituzione fare un altro mestiere, e infatti fa un altro mestiere, non è che lavora per fare e disfare governi, ma a leggere i giornali sembra che la cosa più normale del mondo sia che il capo dello Stato
fa i governi,
ecco.
E vabbè, ma lei sta dando il golpista napolitano in pratica. No,
assolutamente, glielo danno i ministri che dicono di essere nominati da lui. Voglio dire, i ministri sono nominati dal capo dello Stato.
Beh, questa è la Costituzione che lo dice.
Il Consiglio e viceversa, perché è una nomina che avviene congiuntamente. Però è noto che il capo dello Stato non ha tra le principali occupazioni di fare
però,
i governi.
Però scusi un attimo, mi sembra che lei sia rimasto, però per carità, io ho condiviso anche in parte la battaglia di Giuliano Ferrara, anche la sua.
No, io non sono rimasto.
È rimasto a tre mesi fa.
La politica ha sbagliato a fare il passo indietro di fronte a quelle che sono responsabilità che la gente avrebbe apprezzato se le avessimo prese.
Ma e appunto non l'avete prese le responsabilità, cioè le cose.
Infatti io, la mia è un'autocritica, dico, una volta che si è stabilito che bisognava fare alcune cose di lacrime e sangue, visto che le votiamo in Parlamento, Bersani e Berlusconi le votano, Casini le vota con loro, non c'era nessun motivo per cui questi tre signori non andassero insieme in televisione a dire: noi non siamo alleati, ma siccome ci sono delle cose da fare che vanno fatte solo assieme, se no non le fa nessuno, e se non si fanno il paese va a picco, senza straccio di professore che ci sia, né della Bocconi né di nessun altro,
facessero i consulenti,
facciamo noi,
facessero i consulenti,
uno di noi, che so, il presidente del Senato, che è la figura istituzionale.
Ho capito, ma se si sono scannati fino all'altro ieri era impensabile che poi facessero un governo insieme.
Ma non riesco a capire per quale ragione
l'ipocrisia.
Si possa fare da politici assieme un percorso comune, avendo idee diverse ma mettendo al primo posto il bene del paese.
Rotondi, per quello che è successo, lei lo sa benissimo perché, per quello che è successo negli ultimi anni, cioè per le divisioni feroci che sono state negli ultimi anni, era impensabile che si potesse fare. Secondo me sarebbe stato più coerente, su questa ragione Rotondi, sarebbe stato più coerente metterci la faccia, andare lì, fare un governo insieme.
Bene, e adesso per aver loro intelligentemente pensato che avendo litigato non potevano metterci la faccia, Adesso governa Martone e, come si dice a Napoli, se non ci stessero i fessi non campassero i dritti. Complimenti ai ritti.
Questo è un altro detto, un'altra massima,
massima di Martone. Senta, ma è vero che lei va ancora in giro con la scorta?
Guardi, si dà il caso.
Sì. No, magari è legittimo.
Non è uno status symbol. È un programma di protezione che io avevo già prima di essere ministro.
Ma come mai?
Per
come
ragioni mai? Che sono note.
Cioè? Chi è che la minaccia?
Fatti dire quello che mi è avvenuto nell'ultimo anno.
Chi è che può minacciare
ignoti,
un uomo
mito? I noti sono penetrati nei miei appartamenti, tutti, sia quello di Roma che quello della mia città di origine.
Sì.
Provocando grandi danni, portando via documenti riservati, praticando minacce. Nel scorso novembre è avvenuto addirittura che sono stato inseguito in autostrada da un'autovettura i cui occupanti sono stati fermati e risultati appartenenti a una nota organizzazione camorristica e varie altre cose che consideriamo incidenti del mestiere, ma
addirittura
che, giustificano un programma di protezione che peraltro non è uno status simbolo,
certo.
Di difficoltà, perché uno deve campare, crescere tre figlie, avendo anche la necessità di collaborare con chi ti guarda le spalle. Noi siamo portati a ritenere che la scorta sia un privilegio. La scorta,
molto
rispetto,
assolutamente,
chi fa questo mestiere può essere anche un fastidio.
No, ma non c'è dubbio. Assolutamente. Non senta, ma non ho capito una cosa. Lei, per esempio, quando si è laureato, tornando al discorso di Martone?
Ah, io mi sono laureato prima dei 28 anni, ma non per questo mi considero più bravo di uno che si è laureato a 29, perché magari ho studiato meglio di più.
Beh, oddio, meglio di più laurearsi a 29, non credo.
Senta, la festa di laurea più commovente è stata quella di un ragazzo che aveva avuto problemi di schizofrenia, si è laureato a 41 anni.
Vabbè, ma non è questo
il
caso.
Massimo dei voti, commuovendo innanzitutto chi gli ha fatto l'esame.
Però scusi,
quando si parla della fatica di chi studia, non si deve scherzare più.
Cioè, secondo lei, ecco, una frase del genere può essere anche, può spingere qualcuno a fare qualche gesto, se uno si viene dato...
No, non spinge nulla, dà solo sui nervi a chi mette comunque fatica nel fatto di studiare . E se arriva un po' dopo gli altri, non dobbiamo fissarci con quest'idea che la vita è una corsa. Nella vita bisogna dare il massimo di quello che uno può dare e poi dove uno arriva si ferma.
Intanto c'è questa frase di Beppe Grillo che sta facendo discutere, caro Parenzo,
che ha detto stavolta Grillo?
Sembra Borghezio quasi, cioè? Diciamo la verità, sembra Borghezio, cioè no allo ius soli per
il diritto di cittadinanza,
che nascono in Italia per gli extracomunitari, ma insomma io non mi stupisco,
Una telefonatina al signor Grillo, forse
aspettiamo
forse.
Un attimo, aspettiamo. Lo sai che siamo riusciti a parlare per minuti e minuti, purtroppo è caduta la linea, siamo riusciti a parlare per diversi minuti con Rotondi senza pronunciare la parola Berlusconi. È incredibile,
l'ha pronunciata lui una volta sola, però
però è un passant, così prima si parlava solo di Berlusconi,
è vero.
Ma
è
ormai è dimenticato Rotondi.
La verità è che vi manca
moltissimo. Noi l'abbiamo messo anche pubblicamente, guardi,
noi
anche pubblicamente, io lo dico ogni volta che vengo intervistato per i motivi più vari, non so nemmeno perché vengo intervistato,
ma perché dice così?
Insomma, lo dico, cioè mi manca dal punto di vista creativo, dal punto di vista della quotidianità, insomma alla fine ne diceva sempre uno al giorno, come ci ha detto qualche giorno fa Antonello Venditti, insomma era una sorta di Luna Park quotidiano, cioè, c'era
quando scende dalla giostra un po' male stare.
Io parlo dal punto di vista creativo e quotidiano, Rotondi, cioè, anche lei aspettava, immagino, no, giornalmente qualche berlusconata o no?
Ma guardi, Berlusconi è il personaggio che segna sicuramente 20 anni di vita civile del nostro
su questo
paese.
Non c'è dubbio,
e quindi è difficile immaginare una vita politica senza la presenza di questo personaggio così particolare, nel senso anche di inedito, perché la politica italiana non
è
abituata.
A lei manca Berlusconi?
Ma no, perché c'è e tornerà presto, lo sentiremo diffusamente, state tranquilli.
Come c'è?
Come?
Ma ormai
che tornerà, nel senso che
è tutto finito
Berlusconi
ormai.
È il presidente del nostro partito, farà la sua campagna elettorale, l'ha già annunziata, è presente quotidianamente nel lavoro meno appariscente, ma sicuramente...
Ma sicuramente?
Che è successo?
Che è successo?
Rotondi?
Pronto?
L'abbiamo perso.
Abbiamo perso, abbiamo la borsa, 800-24-0024, poi riprendiamo con Salvatore da Padova, Nicola dalla provincia di Pesaro, Gian Pietro da Bologna, a tra poco faremo riascoltare anche il signor Martone, se è possibile, se abbiamo qualche pezzettino da, da far sentire agli ascoltatori. Siamo qui, dobbiamo concludere il collegamento con Gianfranco Rotondi, ex ministro per l'attuazione del programma. Senta Rotondi, mi dica un suo sogno di quello che potrebbe accadere tra il 2012 e il 2013. Cosa, un
ma
sogno,
mica hai mai
nei sogni lei, durante la notte cosa
ma che sogna Rotondi?
C'è un sogno di
sogna
non
la
so,
DC sogna.
Oltre alla DC, qual è il suo sogno politico? Qual è?
Come beh no dai che, no, io non credo che lei la notte si metta lì e dice oh sogno De Gasperi, cioè per carità va benissimo,
no, va
però
bene. Magari, come dire,
ogni tanto qualche sogno erotico magari.
Lo farà anche lei, no?
Oh, anche lei, perché
io sono felicemente sposato.
Ho capito,
però i sogni erotici non sono peccato.
Ma la cosa importante è come dire, è che uno non becca manco nei sogni, perché sa che poi quando uno una cosa se la sogna generalmente la vuol fare dopo, no?
Ah, lei dice uno vero, come dire,
e siccome lei mi ha detto che io sogno di rifare la DC, sì, lo ammetto, lo sogno, e quindi vedrà che prima o poi ci riesco a farlo.
Ma questo è il principale sogno, invece sì. La cosa più realistica in realtà quale sì. può essere?
Ma secondo me realisticamente
no, però nei sogni
torna nell'arco di un anno sì. una presenza egemone dei cattolici in politica e vince anche le prossime elezioni.
I cattolici
con Alfano presidente del Consiglio.
Più che un sogno, per me è un incubo questo, comunque, per carità.
I cattolici.
Preparatevi perché è probabile. Mi chiedevate che fa il mio amico Silvio Berlusconi, sta lavorando a questo.
Sta lavorando a ritorno dei cattolici in politica.
Ma lui intanto vorrei ricordare, giusto perché se no ci giriamo intorno, che Berlusconi è stato un presidente del Consiglio cattolico, come lo è quello attuale, cui governi hanno fatto per il bene della Chiesa più di molti governi democratico-cristiani.
Su quello,
fatta questa premessa, Berlusconi lavora sicuramente a una riaggregazione dei cattolici nel segno di una generazione nuova di cui Alfano è il simbolo, perché è il più giovane segretario di partito e sarà un presidente del Consiglio giovane che sarà. Porta quindi una generazione diversa alla guida di un paese che si interroga sul suo futuro.
Cioè lei
ha dato una notizia, Rotondi dice che la Chiesa dovrebbe essere dovrebbe ringraziare addirittura Berlusconi per le politiche che ha fatto.
Giusto, ma le politiche di Berlusconi sono state nel segno della dottrina sociale.
La Chiesa ve l'ha riconosciuto.
Sicuramente la Chiesa non ha il compito di giudicare i governi o di occuparsi di quello che fanno i governi, ma se tanti cattolici hanno votato Berlusconi
qualche motivo ci sarà
per le politiche che i suoi governi hanno portato avanti.
E dunque alla fine con Berlusconi qualche esponente è stato troppo duro, diciamo, sono stati...
No, è il diritto di critica è giusto, perché il governante che prende solo applausi si monta la testa. Noi il rischio non l'abbiamo corso perché abbiamo preso principalmente Sberle.
Senta, qual è il miglior ministro e il peggiore del governo? Lasciamo perdere adesso Martone, che tra l'altro è vice ministro, su cui abbiamo già detto.
Guardi, io apprezzo molto il ministro Riccardi, perché per la prima volta un tema come l'aiuto ai poveri del mondo entra, se non nell'agenda, quantomeno nell'organizzazione.
Il migliore Riccardi, il peggiore?
No, non ho detto il migliore e il peggiore, mi rifiuto di dare giudizi.
Ma come si rifiuta?
Chiedeteli a Martone.
Martone non può dare.
Lei è un politico acuto, avrà...
Assolutamente non mi permetto di giudicare le persone.
Ma
che
giudicare dei fatti,
una
cosa che fanno.
Che io conosco, che è quella di governare un paese che non ama farsi governare.
Mamma mia, se lo faccia dire, lei è proprio democristiano,
Inguaribilmente.
Grazie, a presto.
A presto.
20 e 38.
Ma è veramente simpatico, io sto pensando di fare le vacanze a Pasqua magari.
Pineto non è un
Ma poteva lanciare questo concorso della Zanzara. Le vacanze con Rotondi.
Beh, dato che sono 64, la platea si potrebbe allargare. Comunque hai fatto bene a lanciare questa cosa.
Grazie.
Volete andare in vacanza con Rotondi?
Chiamate 800 24 00 24 alla Zanzara.
Pineto degli Abruzzi.
Se
già la comunità è composta
64
da 64
persone.
Venite, aggregatevi tutti, no? Tanto per ricordare. Alla lontana uno slogan e una frase del mondo cattolico. Va bene, abbiamo Federica da Genova. Anzi no, da Verona.
Pronto?
Federica, dica.
Buonasera. Niente, io volevo soltanto smentire chi dice a riguardo del fermo dell'autotrasporto, chi sostiene che tutti i camionisti sono fermi di proposito, nel senso.
In che senso? Scusa, non è che uno a sua insaputa si ferma. Cioè,
noi abbiamo una piccola ditta di autotrasporti, abbiamo un autista fermo da 2 giorni in Val di Sangro.
Ah, lei vuol dire lui vuole lavorare, ma non lo fanno lavorare.
Sì, sì, no, ma poi tra l'altro sta male questo autista in questo momento, ha chiesto proprio di spostarsi, ma non gliel'hanno permesso, l'hanno minacciato, gli hanno staccato i tubi dei freni del trattore.
Che vergogna.
Mi dispiace solo quando sento che dicono che invece se lei va sul sito di Trasporto Unito, l'ultimo messaggio di aggiornamento è no ai blocchi, in realtà invece insomma qualcosa è sfuggito al controllo.
Purtroppo succede anche questo, uno vorrebbe lavorare e gli è impedito da facinorosi, da gente
assurda.
Un'altra
cosa, vedo che in alcuni blocchi sono stati rimossi, non capisco perché in Val di Sangro, non so, l'autorità competente non lo possa fare.
Vabbè, noi facciamo un appello, come al solito.
L'accesso a Roma è stato liberato, a Salerno è stato quasi ripristinato, lì sembra che sia terra di nessuno, non so.
Va bene, grazie signora Federica da Genova.
In bocca al lupo per
un'altra signora,
l'autista.
Sono tante le donne che ci chiamano e siamo molto contenti. Sì. Anna Maria da Salerno.
Pronto?
Vada.
Pronto, buonasera.
Sì.
Senta, volevo fare un intervento in merito, diciamo, a quanto detto dal viceministro poc'anzi.
Sì.
Volevo ricordare al viceministro che se i giovani italiani si laureano dopo i 28 anni non è solo per demerito degli stessi, ma è anche un problema del sistema universitario, in quanto c'è un interesse del sistema a far parcheggiare i ragazzi all'università.
Che interesse, lei dice? Che tipo di interesse?
C'è un interesse perché purtroppo i professori universitari non fanno solo il professore universitario, fanno ulteriori lavori oltre il professore universitario, sono avvocati, sono consulenti e parlo in particolar modo della facoltà di giurisprudenza, che è una giungla. Ci sono corsi frequentati da 1000 persone, esami svolti praticamente in aule dove ci sono studenti ammassati gli uni sugli altri, dove gli esami praticamente iniziano alle 9 di mattina per terminare diciamo alle 9 di sera.
Guardi, le difficoltà, qualsiasi difficoltà si incontra, se ne incontrano tante all'interno delle università italiane, nessuna di queste difficoltà giustifica la posizione che ha criticato Martone, magari in maniera un po'... come dire, no? Un po' esagerata, secondo me no.
No.
Ci vogliono anche queste cose per magari far parlare per qualche giorno del fatto che in Italia, credo, la media, leggevo oggi, ci si laurea in media a 27 anni, una cosa del genere, contro i 23 o 24 dell'Europa, cose di questo tipo, perché questa è la sostanza. Di questo voleva parlare il signor Martone, al di là della parola sfigati, però solamente la parola sfigati, e non sto parlando di una parola terroristica, poteva suscitare un dibattito. Se avesse fatto un discorso tutto bello, no, preciso, ma la media, nessuno avrebbe parlato di
ha
nulla.
Ha usato un linguaggio smart, giovanile.
Le volevo dire che qualsiasi difficoltà si può incontrare all'interno dell'università, se ne incontrano tante per il mal funzionamento dell'università, per il sistema universitario che è antiquato, tutto quello che vogliamo. Niente può giustificare il fatto che uno fino a 28 anni rimane così a babbo morto, a carico soprattutto, no a babbo morto, anzi a carico della famiglia, perché gli si consente. E poi per un altro motivo, perché da noi la formazione professionale, ci sono troppi iscritti all'università.
Certo.
Troppi iscritti e troppi in facoltà inutili, in cui la disoccupazione è certa. Poi magari sono gli stessi che si iscrivono in facoltà assurde, umanistiche, totalmente inutili per il mercato del lavoro. Dopodiché magari protestano dopo la disoccupazione, non c'è un posto di lavoro.
Arrivano gli ingegneri indiani e ci portano
via
il lavoro.
Si sono laureati
in
ingegneria.
Amico mio, quelli sono laureati in ingegneria, in India anche magari. Ecco, gli ingegneri indiani ci portano via il lavoro, gli ingegneri indiani.
Grazie Anna Maria, Gian Pietro da Bologna. Ministro Terzi, ad Acarelli, ministro degli esteri Terzi.
Terzi, che il ministro Terzi, pensi...
un attimo solo,
scusi un attimo, il ministro Terzi, che
le materie prime è altamente volatile, come si dice,
come le materie prime volatili, Carelli,
di che parliamo, signor Carelli, Terzi, occupati,
di fluttuazione, un'incertezza molto alta. Per quanto riguarda quello che noi possiamo vedere come effetto di queste sanzioni, innanzitutto si tratta di misure che entreranno in vigore nel prossimo luglio, ci sarà
sanzioni, ma ne parleranno il signor Battani, abbiamo
ci sono, se ne occupi, signor Terzi, ambasciatore, ministro Terzi.
Ma se ne è occupato? Come no?
Troppo, ancora non ha fatto nulla. Ha annunciato sanzioni. Cioè, noi abbiamo una cosa vergognosa. Ascoltaci, so che ci ascolti, amici di Casa Pound, telefonateci se siete all'ascolto. Io vi sfido con il mio corpo, amici di Casa Pound. Vergogna! Questo console che ha giurato sulla Repubblica Italiana, che inneggiava le feste di Casa Pound a Salò, dove questi fascisti cantavano il 25 aprile è nata una puttana, l'hanno chiamata Repubblica Italiana. Questo cantano, questi fascisti che poi giurano sulla Repubblica e ci rappresentano. Vattani, vai via, Vattani, lo dice anche il nome, vai, Vattani.
Ah, Vattani, vai,
Vattani, vai. Hai chiuso con la diplomazia, torna a cantare a Casa Pound, torna a Casa Pound.
Beh, non è male questo editoriale, moderato, sobrio, soprattutto ci attirerà le simpatie dei signori.
Degli amici, ma sono gente per bene, sono persone liberali. Sono persone
che discutono, parlano.
Che discutono, che non usano mai le mani, gli amici di Casa Pound.
Beh, non messo fino a prova contraria, no. Speriamo. Traffico. Siamo qui, 800-24-00-24. Ebbene, sembra averti ascoltato. Bravo. Il ministro degli esteri.
Bravo.
Perché proprio qualche istante fa, durante la trasmissione su Sky TG24, Rapporto Carelli, autore di questa trasmissione,
Massimiliano Lenzi,
il nostro Lenzi. amico fratello, vuoi dare il numero di cellulare in diretta?
Sì, il numero di Lenzi, cellulare è 346,
per chi volesse chiamarlo.
Forse è meglio di no.
Anche perché non lo conosce nessuno, il signor Lenzi, è un amico nostro, cioè che gliene frega.
Ghostwriter, un uomo che sta
alle
dietro.
Tante persone che ci stanno ascoltando.
Sì.
Comunque, il signor Vattani, il signor Terzi ha detto, a proposito della vicenda Vattani, cioè il ministro degli esteri ha detto: ne parlerò in Parlamento.
Troppo tardi, deve prendere provvedimenti.
Ma che troppo tardi?
Non può rimanere console, cioè rappresentare l'Italia.
Ma non si può cacciare uno perché è andato a fare un concerto.
Ma come lo inneggiava a Salò, la vergogna dell'Italia.
Ma non è che inneggiare a Salò
sia un reato. Lui ha giurato.
Certo. È inappropriato.
Italiana.
Non si può cacciare uno perché fa un concerto. Su, non diciamo
non ha
stupidaggine.
Fatto un concerto, ha fatto il segno. Come si chiama?
Non è un reato. Se fai così per strada.
Ha fatto il saluto romano, che non è quello di Davide Romano. Il saluto.
Beh, Vincenzo da Napoli. Veloci, che andiamo verso la conclusione. Vincenzo
da Napoli.
Ha raggiunto Davide Romano. Buonasera.
Che cosa c'entra? Cosa succede?
Buonasera, Romano.
Buonasera.
Giornalista.
L'hai presentato come fosse Vattani. Cioè, ci ha raggiunto Vattani. Cioè, no, Davide Romano.
Ex editorialista di Repubblica.
Sono Davide Romano,
sì.
Nonché coautore insieme a Parenzo di un vergognoso libro sulla Lega, no, Vincenzo da Napoli.
Padano, storia della Lega.
Sto scherzando, Nord, bellissimo.
Vada. 16 euro.
Un intervento sull'intervento di Rotondi che ha dispensato una saggezza non da pari, secondo me, fino almeno per quello che ho potuto vedere io nella sua attività politica, perché effettivamente sul discorso di mettersi d'accordo fra PD e PDL per non invocare i tecnici, no? e fare queste benedette riforme che pare tutti sapessero si devono fare, ma insomma nessuno riusciva a trovare la soluzione. Diciamo Rotondi forse ha l'unico difetto è che non è riuscito ad essere stato sentito bene da Berlusconi, perché sembra, detto così come l'ha detta lui, sembra facile, no?
No, ma lei ha ragione, cioè Berlusconi ha fatto l'esatto contrario di quello che chiedeva Rotondi, cioè prima Rotondi non voleva nemmeno che nascesse il governo Monti e Berlusconi l'ha fatto nascere.
Esatto.
Numero due, Berlusconi se ne tiene alla larga per quello che riguarda i ministri e la partecipazione diretta, che è invece quello che vorrebbe Rotondi, per cui
esatto.
Sono molte
e
contraddizioni.
Poi,
ma questo...
il discorso di richiamare sempre questa storia, il governo tecnico non è un governo legittimato, anticostituzionale.
Vabbè, ormai mi sembra, io la penso come proprio... da questo punto di vista la penso esattamente come Rotondi, sin dall'inizio sono coerente con questa cosa qui, però a un certo punto poi basta, poi me ne frego, lo dico all'inizio e poi valuto i provvedimenti, cioè non è che siamo nel campo della, cioè non è che...
Ma diciamo che è un governo nominato.
Un governo nominato da Napolitano,
cioè coerentemente nominato come parlamentari, così il governo e tutti nominati siamo.
Non è preparata,
No.
Ti è venuta così, ti è venuta spontanea. Le battute di Davide Romano.
Nuova rubrica.
Nuova rubrica, le freddure di Davide Romano.
Ma perché tu pensi che frequenti solo idioti?
No, è un governo di nominati esattamente come un Parlamento di nominati.
Davide Romano, due punti.
Le piace, Vincenzo, questa cosa? Non è male, però.
Bene, se fanno qualcosa di utile, insomma, ecco, senza fare la pilota.
Quello va bene sempre, comunque, non solo in riferimento al governo Monti. Massimo da Treviso, Massimo.
Sì, buonasera.
Vada.
Semplicemente volevo far notare quello che stavate dicendo, che il ministro Rotondi, ex ministro Rotondi, si scandalizzava tanto del governo dei nominati, ma lui è stato in Parlamento 3-4 anni esattamente da nominato, quindi non c'è una gran differenza, almeno questi sta facendo qualcosa. Grazie e buonasera.
Chi, lei dice chi sta facendo qualcosa?
Il governo tecnico.
Il governo tecnico. Che abbiamo, saranno stati pure nominati, sì. Ma almeno...
Naturalmente poi il fare qualcosa o meno è sempre relativo alle proprie, come dire, alle proprie sensibilità. Beh, per esempio abbiamo parlato ieri con Emiliano, sindaco di Bari, che non sopporta questo governo pur avendo appoggiato come Partito Democratico.
Le cose ha fatto, le liberalizzazioni
per noi sono positive, per altri sono negative.
Ma ha fatto delle cose.
Sì, comunque avete fatto un grave errore, avete avuto qui ministro Rotondi, ministro per l'attuazione del programma, e non gli avete chiesto a che punto era l'attuazione del programma.
Questo però, perché ci sembrava
era il 10%, il 90%, a che punto erano arrivati nel programma? Perché se erano arrivati al 10%, ci voleva l'accelerazione in questi mesi, ora è arrivato al 90%. Quindi...
potremmo assumere il signor Romano come mega autore della zanzara, cioè come, no? Come, perché no? Non sarebbe una cosa sbagliata.
Ha visto come nasce, signor Romano, le cose? Lui viene qui perché mi deve portare a casa.
Allora, dove andiamo?
Quindi, come autista diventa autore.
Massimo da Treviso ci ha chiamato prima. Salvatore da Padova.
Premi al merito. Ah, da Padova. Come stai tu? Ciao.
Buongiorno.
Come andiamo?
Ma questo magari è siciliano, abita a Padova, tu gli parli in padovano.
Come stai tu? Come andiamo?
D'altra parte si chiama Salvatore, non è?
Come andiamo?
Non sono originario di Padova.
Ecco, come immaginavo. Salvatore. Ma non è un delitto,
Ancora cioè. No.
No, non ancora.
No. Vada.
Volevo dire che trovo che la protesta avviata da me...
Salvatore, lei sta commettendo due errori molto gravi, quasi da pena di morte. Il primo è avere la radio accesa. Il secondo è avere un mezzo tecnico che non è adeguato alla comunicazione via radio.
Va meglio adesso?
Va molto bene, sì. Prego.
Bene. Dicevo che la protesta avviata dai miei conterranei, in questo momento, nel movimento dei Forconi, io trovo che sia eccessivamente moderato, che quindi non otterranno assolutamente ciò che serve alla fine.
E invece cosa dovrebbero fare, scusi?
Sì, uccidere,
stuprare, distruggere, dar fuoco alla gente?
Cioè cosa dovrebbero fare giustamente il signor Romano?
Un po' di danni economici a questa o quella azienda.
Ma sì, certo, dovrebbero fare danni economici, perché no? Ma tanto che ci frega.
Tanto la proprietà è un furto, quindi.
Ma che ci importa? Dovrebbero fare gravissimi danni economici.
Ma se le sfasciassero la macchina durante una manifestazione, lei come la prenderebbe, signor Salvatore da Padova?
Bene, allora, intanto...
dipende, vero, bisogna distinguere, giusto?
Si è assicurata contro i danni molto meglio della sua.
Vabbè, perché evidentemente lei c'ha i soldi per pagarsi la casco, parla bene lei, ho capito Salvatore, però giustamente Romano faceva questa osservazione, se lei fosse impedito, come stanno facendo oggi, non i Forconi, ma questi movimenti di TIR, di andare a lavorare e magari lei in questo modo ci rimette dei soldi, se le bruciassero qualche cosa, per carità, non è che ci sono cose di questo tipo, comunque, insomma, se le provocassero dei danni economici, come... Allora, diretti, ripeto, percepibili subito.
Sono assolutamente impermeabile alle sue intimidazioni.
A chi?
Intimidazioni? Ma
io sono pure a bruciarvi qualcosa. Io sono qui e l'aspetto.
Ma di chi sta parlando?
Ma quali intimidazioni?
Lei è completamente fuori di testa. Non lo sto assolutamente intimidendo. Ma di che parliamo?
Scusi, lei mi parla di incendi, mi parla di...
Ma ho capito, ma stavamo facendo un qualcosa che si chiama...
Paradosso.
Romano, tu che sei...
Io sto guardando lo specchietto e leggo Asnalubma.
Come Asnalubma?
Asnalubma? C'è ambulanza, sai quando vedi... La specchietta dell'ambulanza è Asnalubma. Lo specchietto non
lei è
ambulanza.
Troppo colto,
lei
però, è troppo intelligente. Asnalubma lo vede nello specchietto retrovisore.
ambulanza per Salvatore. Allora, intanto Vattani ha detto... Vattani, quello è il titolo dell'Ansa, perché sbaglio sempre.
Vattani non deve parlare.
Apologia fascismo incompatibile con servizio Stato.
Bravo Terzi.
Allora, però devo dire una cosa.
Cacciatelo.
Il nostro amico di non leggerlo, di un blog molto...
Ma tu sei d'accordo col cacciare Vattani?
Assolutamente no.
Ah, deve rimanere.
Mi ha ripreso
Italia.
Questa frase che ho detto: Vattani, inneggiare a Salò non è reato, fare così con la mano. Io lo riconfermo, cioè non è che non è reato, può essere anche reato, non lo so, poi si può discutere sull'apologia di fascismo, quello
è
che
reato.
Volete. Secondo me non è, non, può, può anche essere reato.
È reato,
non mi
legge
interessa.
Mancino, c'è una legge, la legge Mancino.
Sì, ho capito, allora dovrebbero arrestare tutti quelli che in casa hanno il busto di Mussolini.
No,
io in casa
sua...
ho un busto di Mussolini,
ma,
come sai,
bene,
ho anche quello
casa...
di Stalin, no, anche
quello di
Mao, anche quello di Marchionne.
Ma puoi tenere quello che vuoi.
Che tenere un busto di Mussolini e fare così a casa.
Ma questo è un uomo che rappresenta le istituzioni.
Ma questo è un altro discorso.
Vattani, dimettiti subito e torna a casa Pound.
Restaci.
Restaci lì chiuso dentro con i tuoi amici, le tante brave persone che popolano casa Pound. Vabbè. Che hanno indegnamente rubato il nome a Ezra Pound, peraltro.
Sì, con
sai che la figlia di Pound è incazzata come una bici, l'ha pure denunciato, dice il nome di Pound non può essere sporcato da questi vabbè signori. Vabbè, lui dice vabbè, tanto comunque cosa mandi adesso? Il tempo, il traffico.
Dobbiamo semplicemente chiudere. Mi dispiace. È molto semplice. Dobbiamo chiudere.
Se ti piace Vattani, tienti Vattani.
Ma non mi piace
che
Vattani
per te è un degno rappresentante delle istituzioni, scusa, della diplomazia.
Le centinaia di migliaia di persone che ci stanno ascoltando non sanno nemmeno chi è Vattani.
No, beh, hanno seguito il caso.
Ma chi ha seguito il caso?
Io ho visto un
il caso del console italiano ad Osaka o a Osaka.
Sì, io so che il pubblico a Zara è un pubblico coltissimo e molto molto
attento. Ho capito,
attento,
ma insomma, adesso voglio dire, francamente non è un problema dell'Italia. Cioè,
non sottovalutare il tuo pubblico.
Ci sentiamo domani, 18:30. Ciao.
Dobbiamo fare lo sforzo, io mi ci impegnerò anche di comunicare ai nostri giovani dei messaggi veri, tipo... Se a 28 anni non ti sei ancora laureato, sei uno sfigato.
Martone! Martone!
Zanzara è ufficialmente con ciao. Michelle Martone.
Siamo tutti con lei, buonasera. Michelle!
Un abbraccio,
buonasera.
Grazie.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
La Zanzara.